è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora verrà.
Caro Parenzo,
Aia.
Sono tornati i responsabili.
Ecco, infatti questa canzone non promette nulla di buono, lo sapevo.
Allora, protagonisti in un'intervista al mitico TG3, intervista come al solito dell'ottimo Danilo Scarrone, caro
Grande
Parenzo,
Scarrone.
Grandissimo,
Scarrone numero uno
assoluto. E i due insieme, cioè Mimmo Scilipoti e il deputato Razzi, te lo ricordi, no? Quello del mutuo famoso, eccetera, eccetera. I due pare che lavorino per un obiettivo molto ambizioso. Sai qual è?
Sentiamo.
La pace nel mondo.
La pace nel... Ma sai che io sto male quando sento che sto fisicamente male.
Perché stai male?
Sto male perché...
Proprio stasera che dobbiamo presentare in anteprima il nuovo libro di Scilipoti, Il re de Peones, con l'introduzione di Berlusconi.
C'è Scilipoti. Io lo sapevo, quando tu parti con questa canzone iniziale c'è sempre...
Più tardi,
danno.
Per gli ascoltatori della Zanzara, Domenico Scilipoti presenta oggi in esclusiva assoluta il suo nuovo libro Il re dei Peones. Intanto godiamocelo insieme a Razzi. Razzi, Italia dei Valori, ricordate, muto, pescarese, abruzzese, eccetera, a Parigi per la pace nel mondo.
Recentemente siete stati insieme a Parigi a incontrare chi?
Abbiamo incontrato una delegazione iraniana dove...
tutta... Fate di pace nel mondo?
Ma senz'altro, noi cerchiamo sempre di adoperarci per la pace nel mondo.
Ma avete incontrato Carla Bruni per caso a Parigi? Domanda l'ottimo Scarrone.
Parigi cosa avete visto in particolare? Qualche cosa? Avete incontrato Carla Bruni?
Ma quello no. Non era, dice, non era male se... Se lo incontravamo, perché no? Io l'amico Mimmo non è che...
Avreste gradito, insomma.
Ma sicuro, dopo questi incontri istituzionali con altri parlamentari, incontrare la Fritz Lady della Francia, perché no?
Da notare una cosa, ma sicuramente l'hai sentito anche tu, la Fritz Lady della Francia.
Certo,
facciamo risentire, vi prego, fatemi
prego.
Risentire.
Rimandalo, ti prego.
Incontrare la Fritz Lady della Francia, perché no?
La Fritz Lady!
No.
Io adoro no, l'onorevole Razzi, perché l'onorevole Razzi è di una... come dire, non so come definirlo, è talmente... talmente rupestre, talmente agricolo, non so come definirlo, che mi fa tenerezza. Però non abbiamo ancora sentito Mimmo Scilipoti, mentre c'è un ospite che ci sta aspettando.
A me sai cosa ricordano i due? Fantozzi e Filini.
Sei troppo cattivo. Qualcuno ha detto Totò e Peppino perché sono stati a Parigi. Dopo chiederemo a Mimmo Scilipoti cosa facevano a Parigi.
Io farei una fiction. Io fossi la Rai farei una fiction.
Adesso lo chiediamo a una persona, se magari si vuole inventare una fiction. Mimmo Scilipoti, spero di incontrare la regina, perché poi Scilipoti è stato anche a incontrare un lord inglese, un lord. Sì. Insomma, dopo ti racconto tutto.
Un'istituzione millenaria devastata da Scilipoti.
Aspetta, spero di incontrare la regina.
Scilipoti, poi lei ha proseguito, è andato a Londra, alla Camera dei Lord. La regina ovviamente non l'ha incontrata.
Spero di incontrarla nel mio prossimo viaggio.
Va bene, però no. Le frasi del giorno sono due. L'ospite deve ancora avere un attimo di pazienza. So che si sta divertendo. Un attimo di pazienza. Le frasi del giorno sono due. Due, caro Parenzo. Due. A parte quella che non abbiamo del ministro Brambilla, che vuole abolire il Palio di Siena dicendo che non è intoccabile. Però tu su questo ti dedicherai dopo. Due sono le frasi. La prima è del mitico Oscar Giannino sul Vesuvio e su Napoli. La traduzione di questa frase è questa: per risolvere i problemi di Napoli alla fine ci vuole il Vesuvio. Oscar Giannino.
L'esercito l'abbiamo già usato, non serve a niente.
Vabbè, però stai dicendo un panorama nel quale non c'è una via d'uscita.
No, ce n'è una, ma io non voglio dire.
No, dice.
Ma io penso che dall'emergenza Napoli, dai rifiuti a tutto il resto, ce ne accorgeremo solo. Adesso lo dico seriamente: quando si risveglierà il Vesuvio, capiremo che lì non c'è legalità più da nessuna parte.
Per le costruzioni.
Tanto più sarà intenso e violento il risveglio del Vesuvio, quanto più forse rifonderemo lo spirito civile della città. Ma non intendo dire per le vittime e i danni.
E questa l'idea.
Hai sentito, Parenzo? Hai sentito? Non intendo dire per le vittime e danni. Naturalmente questa frase sta già facendo il giro del web, sulla homepage di Repubblica.it, eccetera, eccetera. Io devo dire, ve lo dico subito, sono d'accordo al 100% con Giannino, soprattutto con la provocazione che lancia. Però lascio a voi, agli ascoltatori, ai famosi neoborbonici che ci hanno assalito nei giorni scorsi, che stanno assalendo anche la redazione di Giannino, il commento definitivo su questa vicenda. E l'altra frase del giorno è però di Rosy Bindi, te lo devo dire perché è una cosa molto interessante. Rosy Bindi, la signora Bindi, i dipendenti pubblici sono talmente con le pezze al C puntini puntini che mangiano alle mense della Caritas.
No.
Senti, sì.
La cosa strana di questo momento nel nostro paese è che i poveri sono anche quelli che lavorano. A mangiare alla mensa della Caritas, se ci fa qualche dipendente pubblico al quale, dopo avergli fatto firmare il contratto, gli avete bloccato gli aumenti per i prossimi 4 anni.
In Europa, in molti paesi hanno ridotto gli stipendi pubblici.
Voi avete licenziato.
Vabbè, questo è un po' troppo. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. E siamo con Paolo Ruffini, direttore di Rai 3. Buonasera.
Eccoci.
Come sta?
Bene, grazie, abbastanza.
Beh, insomma, vuole fare i complimenti anche da parte nostra al signor Scarrone, perché spesso lo citiamo, è per noi una fonte assolutamente primaria, inesauribile, direi, signor Ruffini. Anche a lei piace, no? Immagino. O no?
Un grande talento.
Grandi interviste, eccetera, eccetera. Senta, allora, mi dica la verità, cosa è successo alla fine con Lucia Annunziata? Si può ricomporre la situazione? Pare che ci sia una mediazione da parte del presidente della RAI. Si può ricomporre oppure ormai la questione è chiusa?
Ma io mi auguro che si possa ricomporre, l'ho detto pubblicamente, l'ho detto privatamente anche al presidente della RAI. Cosa sia successo? In realtà veramente non lo so. Nel senso che,
lei ha fatto questa intervista al Messaggero in cui ha parlato di mafia a Rai 3, ha detto di non essere sostanzialmente coccolata, insomma, dalla direzione, dalla rete.
Un po' ignorata, quasi, no?
Mafia a Rai 3, no, non c'è.
Diciamo, ma no, la mafia, piccole mafie.
Le piccole mafie, né piccoli mafie, e questo francamente è una cosa che credo che non merito io, appunto, ma non merita proprio la rete.
È una roba da querela quando uno dice piccole mafie, secondo lei?
Insomma, io non voglio querelare nessuno, non voglio alimentare polemiche.
Però ci ha pensato un po'.
Io vorrei mi ricercato sempre, voi come Radio 24, la mattina di quell'intervista, e non avevo ancora visto, Milan mi ha detto questa cosa. Ho detto, ma guarda, Lucia sa quanto la rete. Io personalmente tengo a quel programma per il prestigio di Lucia, per il prestigio del programma.
Lei dice però che l'avete messo in una sorta di riserva indiana.
Francamente non è vero, ma chiunque segue la televisione lo sa, quel programma è un programma che la rete ha sempre difeso, che io ho sempre difeso anche da parecchi attacchi, anche di chi adesso magari critica me, elogia lei, ma negli anni sempre tutelato e difeso. È un programma che
centrale per Rai 3? Importante? Vi siete parlati voi o no?
Ci siamo parlati fino alla sera della presentazione per Palinsesti, poi io...
No, dopo l'intervista, dopo quello che è successo, non vi siete parlati?
Dopo l'intervista, no, anche perché io ho avuto un lutto personale molto grave, sono stato anche travolto da tante cose,
non vi siete più parlati. Lei ha annunciato le dimissioni, ma si può quante possibilità ci sono? Mi dica la verità.
Io penso che se come lei che ha detto non voglio più lavorare in una rete dove appunto ci sono piccole mafie, privilegi, eccetera, diciamo.
È lei che deve chiedere scusa?
Non è una questione, non lo mette mai così chi deve chiedere scusa.
Vabbè, un po' sì, scusa. Però.
Vuol dire che è ovvio, diciamo, per sposarsi bisogna essere in due, per volare. Cioè, vuol dire, io penso che Lucia sappia benissimo che qui, diciamo, ha avuto sempre, come dire, modo di fare bene il suo lavoro, tutelata la sua.
E dunque, un po', quindi, parlando di mafie, siccome ha parlato di mafie, deve chiedere un po' scusa.
Ma no, deve capire, forse deve precisare, deve rettificare, deve quello che vuol fare, diciamo, sa che tutto, cioè che qui, se lei vuol lavorare a Rai 3, diciamo, a Rai 3 c'è gente per bene. Che
la accoglie a braccia aperte oppure no? È pronto a accogliere a braccia aperte oppure no?
Ma sì, ma insomma, sembra una telenovela.
Vabbè, c'è un po' di telenovela, no?
Cerchiamo di capire una cosa, cioè, forse prego. Queste star, grandi star del giornalismo, devono essere un po' coccolate, no?
Ecco, si è comportata un po' da capricciosa.
È coccolatissima, no, ma non è che sa di essere coccolatrice. I suoi programmi sono, cioè, anche quelle sono cose note, la rete, ma tutta la Rai ha avuto tagli di budget tremendi a valle di una situazione economica terribile. I programmi di Lucia Annunziata sono trattati come dei gioiellini, non
però lei, scusi un attimo, lei su l'Annunziata, sia sul programma in mezz'ora sia sull'altro potere, ha denunciato tra virgolette, naturalmente, una situazione in cui, insomma, in sostanza la rete si è comportata male, insomma, l'ha ignorata, l'ha un po' marginalizzata.
Ma no, ma voi, diciamo,
sono accuse sbagliate, dunque sono...
assolutamente sì, diciamo, sono la rete, io credo che questo credo di poterlo proprio dire, diciamo, la rete su nessun programma dell'Annunziata, ma in generale tutti i programmi sono diciamo, li cerca di tutelare tutti. I programmi dell'Annunziata sono programmi su cui la rete ha investito una parte consistente del proprio budget, sono programmi, diciamo, ai quali non è stato tolto nemmeno un euro quando sono stati i tagli del budget.
Cioè, lei non si può lamentare di nulla, allora, insomma. Cioè, l'Annunziata sbaglia a lamentarsi.
Anche lì ho visto che, non so, diceva, il programma Potere partiva ad un orario variabile. Potere partiva dopo un film, la durata dei film è variabile per definizione. Ma
appunto, quindi, dico lei non si può lamentare di nulla, questo si può dire.
La dica così: Lucia torna a non far capricci. Lucia torna. Ecco,
io penso che tutti possiamo lamentarci di tante cose, ma magari dovremmo capire che non si può dire che ci sono delle mafie, delle persone
e delle discriminazioni.
È stato detto ad un'intera rete, e questo francamente è una cosa che l'intera rete non merita.
E su questo deve chiedere un po' scusa, diciamo, lo dica.
Non dico scusa.
Vabbè, ma le scuse non sono mica una cosa.
Si possono anche, non dico chiedere scusa, ma dico semplicemente che si possono chiarire le cose senza bisogno di chiedere
scusa.
Non voglio dire, non sembra che siamo mica dei bambini.
Però quando uno pronuncia la parola piccole mafie, se secondo lei è sbagliato.
Piccole mafie non è una cosa, ecco, credo che sia una cosa che non.
E allora su quello dovrebbe chiedere scusa, diciamo la verità. Su quello anche se non c'è riferimento alla mafia siciliana, piccole mafie significa piccoli gruppi di potere, non è che significa mafie in termine, insomma, nel termine che conosciamo.
Ma intanto mafia è una parola con significato preciso, diciamo, io forse
sì, pure questo è vero.
Siciliano, io diciamo su questo
è molto sensibile su questa cosa.
Sì, perché vuol dire non
allora lo vogliamo dire, signor Ruffini, che su questo bisogna che l'Annunziata chieda scusa, perché il termine mafia non si usa.
Io penso che siccome sono, appunto, voglio bene a Lucia Annunziata, voglio bene ai suoi programmi, non la metto mai in termini di chi deve chiedere scusa. Dico, forse potrebbe precisare che
sulla mafia ci vuole un passo indietro, sulla termine mafia ci vuole un passo indietro, diciamolo su, e diciamolo così, diamo un messaggio alla signora.
Chiarire un pensiero in modo che non sia offensivo nei confronti di chi l'ha sempre.
Dunque lei l'ha sentita come un'offesa personale essendo siciliano, no?
Ma io penso che sia una cosa vissuta come un'offesa da al di là di me, da
ha offeso
da
tutta la rete.
Tanta e tanta gente che lavora, diciamo, con la lealtà
a Rai 3. Allora abbiamo il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24.
Solo cuore, un'unica idea.
Sai che a me piace moltissimo questa canzone,
Io vorrei che diventasse la sigla ufficiale di un nostro programma, questo dovrebbe essere.
Bravo, una buona idea.
Sigla ufficiale di un programma.
Allora, intanto rimandiamo Giannino su Napoli, perché già molti ascoltatori stanno chiamando. Giannino su Napoli e il Vesuvio.
l'esercito l'abbiamo già usato, non serve a niente.
Vabbè, però stai dicendo un panorama nel quale non c'è una via d'uscita.
No, ce n'è una, ma io non voglio dire quella.
E no, diccela.
No, no.
E diccela.
Ah, io penso che dall'emergenza Napoli, dai rifiuti a tutto il resto ce ne accorgeremo solo, adesso lo dico seriamente, quando si risveglierà il Vesuvio capiremo che lì non c'è legalità più da nessuna parte
per le costruzioni,
tanto più sarà intenso e violento il risveglio del Vesuvio, quanto più forse rifonderemo lo spirito civile della città, ma non intendo dire per le vittime e i danni.
Bene, 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 bene. 800240024.
O porte tut scandala eveniant.
Ma che, dove hai trovato questa citazione in latino adesso?
Lo so, ho fatto il liceo classico, qualcosa ricordo anch'io. Istruzione pubblica in questo paese non è stata ancora devastata.
In passato.
Dal governo delle destre.
Ma ancora?
Ut scandala eveniant. Per citare quello che ha detto.
Che
Giannino,
significa?
No?
Io sono ignorante. Che significa?
È opportuno che vengano fuori gli scandali. Opportet ut scandala.
Vabbè, ho capito.
Eveniant. Evenio.
Senta, signor Ruffini, nei giorni scorsi Pier Silvio Berlusconi in un'intervista ha detto che avrebbe voluto Giovanni Floris a Mediaset. Ma lei ha avuto sentore di questa trattativa?
No, l'ho letto anche.
È una balla, secondo lei?
Non so, diciamo, sono settimane in cui qualcuno vuole prendere pezzi di Rai 3.
Ma questa roba è vera o no?
Vogliono abbandonare.
Come lottano tutti.
La vogliono lasciare da solo, però. La vogliono lasciare da solo, alla fine restano tutti.
Che brutta vita, eh.
È la bruttissima. Senta, ma è vera sta cosa o no, secondo lei? Adesso, voglio dire, diciamola. No,
Floris ha chiuso l'accordo per rimanere in Rai.
No? E dunque ha detto una balla Pier Silvio Berlusconi.
Ma forse diciamo, contrariamente al padre che anche oggi ha detto che le elezioni le ha perse per colpa di Ballarò, diciamo, forse pensa che Ballarò sia invece un bel programma, pensa come me, diciamo, che è un bel programma ed è un programma, diciamo, molto pluralista.
Cioè si mettessero d'accordo padre e figlio, dice lei,
diciamo,
no?
Hanno, come dire, il diritto di pensarlo diversamente. Le cose
come mi è iperdemocristiano, signor Ruffini è spettacolare, perché lo dicono sempre in tutte le cose che scrivono su di lui, che è catto comunista. Ma è vero sta cosa? Lei si riconosce in questa definizione, Ruffini?
Sono cattolico.
È cattolico.
Non è comunista.
Quello sicuro.
No.
Giampaolo Panza scrive delle cose terribili su Ruffini, dice catto comunista che guida Rai 3, cosa terribile, come se fosse un mostro.
Non è sì, appunto, diciamo, non so.
Senta, ma questa shopping,
lei da Mediaset, prenderebbe qualcuno? Invece, siccome qualcuno vuole prendere gente da Rai 3, no? Non solo Mediaset, anche la 7. Da Mediaset, chi prende?
Diciamo che in questo momento ho risorse economiche, non ho manco gli occhi.
Vabbè, ma dovesse prendere qualcuno da Mediaset, chi le piace da Mediaset?
Vinci!
Ce ne sono tanti che mi piacciono.
Secondo me non le piace nessuno da Mediaset, non prenderebbe nessuno. Qualcuno? Vabbè, quel suo preferito, che ne so, Bisio lo prenderebbe al volo?
Bisio ha lavorato a Rai 3, lo prenderei al volo. Ha lavorato anche a Rai 3 Bisio, quindi lo prenderei.
Vabbè, tanti anni fa però.
Ha fatto il primo maggio, il famoso primo maggio.
Ma quello è una tantum.
Il famoso primo maggio in diretta differita,
sì, che
fu condotto per 2 anni di seguito. Quello lì è l'anno successivo, se non mi ricordo male, da Claudio. Magari sì, certo, Claudio Bisio lo prenderei.
Claudio Bisio, sì.
Molto volentieri.
Ma Cortellesi pure. Cortellesi,
che anche lei ha lavorato a Rai 3, la prenderei molto volentieri.
Chi?
Paolo,
la Cortellesi, diciamo, tutti quelli di sinistra prenderebbe lei, però.
No, ma anche
Gesù, non lo so, le idee politiche di tutti, non è che io devo sapere.
Vabbè, sto scherzando, è così una semplificazione, lo capisco, però insomma, certamente.
A Emilio Fede affiderebbe una rubrica che so comica.
Una rubrica comica Emilio
Facciamo
Fede.
Test, si ricorda, direttore, quando Emilio Fede faceva Facciamo Test, credo fosse Rai 1 all'epoca.
Beh, sarebbe straordinario, una rubrica quando magari se ne vada al TG4, una rubrica Fede a Rai 3, no?
Darebbe. Gliela darebbe?
Per me sarebbe una cosa spettacolare.
Ruffini, guarda che idea geniale che ho dato.
A Fede non la darei.
Una rubrica Fede niente.
Io vedevo già il titolo Ruffini 2. Emilio vieni da noi, lo vedevo già le teche, le ansia che correvano. Lo ha detto alla donna.
Adesso la cosa che mi auguro è che torni da noi, ritornando sulla sua decisione.
L'ha annunziata. Ma perché non mi chiamate? Perché
come è lei che ha deciso solamente di andarsene. Spero che sia l'altra cosa che spero che succeda per la Rai, se vogliamo, è che Santoro ritorni in Rai. Pirellello è ancora andato via.
Santoro è difficile, lei lo prenderebbe al volo a Rai 3. Per forza.
Santoro c'ha quelle idee sue delle docufiction.
Senta, la Gabanelli è chiusa la cosa oppure c'è ancora questa storia della protezione legale?
Milena, che spero che si chiuda la vicenda della tutela legale, perché diciamo, penso che sia giusto e doveroso che un'azienda che ti chiede di fare un lavoro poi ti tuteli. Devo dire, spero che vieni via con me, torni.
Ecco, ma lei l'avrebbe lasciato andare Fazio, cioè, o avrebbe messo qualche vincolo per questa storia con Saviano, eccetera? Cioè, fosse stato lei a decidere, l'avrebbe data la liberatoria?
Io a decidere avrei fatto il contratto a Fazio quando io l'ho chiesto, cioè il 19 gennaio.
E dunque non ci sarebbe stata questa.
Non ci sarebbero stati.
Dunque la liberatoria non l'avrebbe data, diciamo, per fare un altro programma da un'altra parte. Diciamo la verità. Questo si può dire, si espo.
Ma questa roba qui, diciamo, è avvenuta per vicende che sono note più o meno a tutti. Se la RAI avesse fatto i contratti per tempo, non saremmo non saremmo qui a discutere.
Chi deve chiamare chi? Lei che deve chiamare l'annunziato o l'annunziato che deve chiamare lei?
Ma troveremo il modo di chiamarti.
Appunto.
Lucia, vieni via con me, per citare una famosa trasmissione, diciamo.
Lucia chiama, perché mi sa che perché è lei che deve chiamare.
Forse non ha il cellulare del signor Ruffini. No, ce l'ha il cellulare? Ce l'ha,
ma c'è.
Ce l'ha il cellulare. Vabbè. Grazie. A dopo.
Saluti.
Ci sentiamo dopo il giornale radio. Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Sono giunto a una conclusione. Ha ragione Oscar Giannino.
Lo temevo.
Ha ragione Giannino, è tutto inutile. C'è un tasso talmente elevato di illegalità, c'è un tasso talmente elevato di mancanza di legge, che qualsiasi provvedimento rischia di scontrarsi contro questa realtà. E allora cosa dice il nostro amico Giannino? Dice semplicemente una cosa: ci vuole un evento traumatico. Naturalmente fa un esempio alla madre napoletana, fa un esempio, fa una provocazione, non è che fa un esempio, è pure sbagliato dire fa un esempio, fa una provocazione. Ci vuole un evento traumatico, forse solo dopo un evento traumatico si può ricominciare da capo. E tanto di cappello. Ha ragione.
No, per me Giannino è come fosse il Vangelo, è la Torah, cioè per me Giannino è, però questa volta secondo me è esagerato.
Esagerato.
Anche nella provocazione è esagerato.
Dici che ha esagerato.
Ha esagerato perché evocare il Vesuvio, quindi un evento non soltanto
che rimanda al Forza Vesuvio di molti leghisti, no? Ai canti contro Napoli.
Quello, sì, anche quello, ma ricorda anche soprattutto lutti, tragedie, la Pilli che si abbattono sulle case dei napoletani che lì vivono. E forse quello eccessivo, cioè, capisco la provocazione del fatto traumatico che deve risvegliare l'orgoglio partenopeo, però evocare i lapilli che distruggono con la loro lava rossa e calda e rendono tutto cenere, beh, questo no.
TG3.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Crollano le accuse della cameriera che provocarono l'arresto e le dimissioni del presidente del Fondo Monetario. Strauss-Kahn libero, ma il caso non è chiuso. Alfano eletto per acclamazione segretario del PDL, voglio un partito degli onesti. Berlusconi subito, riforma della giustizia e intercettazioni. Bersani, auguri ad Alfano, ma non c'è democrazia al mondo che elegge i segretari di partito con un applauso. La manovra non è credibile. Fiducia sulla manovra, il giudizio di Standard & Poor's, per l'Italia resta il rischio debito, Tremonti lo ridurremo per garantire stabilità. Disoccupazione sempre peggio, sale ancora a maggio, nuovo record tra i giovani, al sud senza lavoro quasi metà delle donne. Napolitano emana il decreto sui rifiuti, ma in una nota scrive non è risolutivo, il governo adotti misure per superare l'emergenza. Ammanettato dagli agenti, muore un uomo a Milano. I familiari accusano è stato picchiato. Il video da un telefonino.
Napoli mi la curura. Napoli mi la paura.
L'esercito l'abbiamo già usato, non serve a niente. morte.
Vabbè, però stai dicendo un panorama nel quale non c'è una via d'uscita.
No, ce n'è una, ma io non voglio dire.
E no, diccela.
No, no.
E diccela.
Ma io penso che dall'emergenza Napoli, dai rifiuti e tutto il resto ce ne accorgeremo solo, adesso lo dico seriamente, quando si risveglierà il Vesuvio capiremo che lì non c'è legalità più da nessuna parte,
per le costruzioni,
tanto più sarà intenso e violento il risveglio del Vesuvio, quanto più forse rifonderemo lo spirito civile della città, ma non intendo dire per le vittime e i danni.
E non sentirei subito il signor Carlo dalla provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera, senta, io capisco che l'affermazione di Giannino è una provocazione, capisco che naturalmente il programma vostro è un programma che tende anche, come dire, a drammatizzare, però
si sente offeso,
io vivo in una cittadina della provincia di Napoli con una forte infiltrazione camorristica.
Lei si sente offeso, signor Carlo?
Mi scusi, mi fa parlare?
Ho fatto una domanda.
Mi sente?
Sì.
Allora, sono una persona onesta, vivo del mio lavoro e poche ore fa ho ricevuto una minaccia telefonica perché ho cercato di segnalare un sopruso che era sotto gli occhi di tutti, anche dei vicini.
Scusi, che c'entra questo con Giannino?
C'entra perché mi sento cornuto e mazziato, come si dice a Napoli, perché ci stanno le provocazioni stupide, scusi, di Oscar Giannino da una parte, e ci sta ovviamente la camorra dall'altra parte, ci stanno che non permette nemmeno che ci sia una regolare.
Scusi, le provocazioni di Giannino partono appunto dal fatto che c'è una situazione di illegalità diffusa, poi uno le può condividere o meno, ma è esattamente va nella sua direzione, come dire.
No, sì, siamo d'accordo, non va nella mia direzione, perché io penso...
Ma insomma, lei si sente offeso, sì o no?
No, perché quando si parla di Vesuvio, che fa la soluzione finale, chiamiamola così, per quello che è...
Sì, la soluzione finale di Giannino, allora?
Nella soluzione finale di Giannino io mi sento pieno di rabbia, perché mi sento anche preso, come dire, per i fondelli, ma non solo io, perché ne conosco tante di persone oneste che purtroppo devono fare attenzione anche a come campare. Allora, e siamo tantissimi. In questa provocazione mi viene da piangere, tutto qua.
Grazie signor Carlo. C'è stata l'incoronazione del signor Alfano oggi, Angelino Alfano, caro Parenzo, segretario del PDL. No, non ne parlano agli angoli.
Io ero nell'aliscafo dal ritorno da Ponza verso Anzio e poi anche arrivando qui a Siena.
Sì.
Tutti che mi fermavano dicevano: oh Parenzo, ma chiedi a Cruciani un commento, questa roba di Alfano. Tutti mi fermavano, tutti: oh, mi raccomando, alla Tanzara parlatene dell'incoronazione di Alfano. Tutti me l'hanno chiesto stamattina.
Alfano che ha evocato il partito degli onesti. Il partito degli onesti. Il PDL deve diventare un partito degli onesti. Io ricordo che l'ultimo a evocare il partito degli onesti fu Giorgio La Malfa, Giannino lo ricorda bene, durante Tangentopoli, solo che dopo finì male.
Bravo. Dobbiamo lavorare per un partito degli onesti. Lei è stato perseguitato dalla giustizia, perché non è lei nel 94, quello del mio facsimile, lei aveva 58 anni.
E poi c'è il discorso su Berlusconi perseguitato. Berlusconi che dice: sono stato ricattato da Tremonti sul bollo auto, lo dice scherzosamente ma non troppo.
Un signore di cui credo abbiate sentito parlare molto negli ultimi tempi, mi pare, certo, Giulio Tremonti, mi ha ricattato con un ragionamento ficcante, e ho dovuto ammettere che i proprietari delle auto di grossa cilindrata, forse a un piccolo sacrificio, piccolo per loro, potevano essere chiamati. Quindi abbiamo, contro il nostro programma, accettato soltanto questo punto.
Contro questo programma, ricordate che Berlusconi a un certo punto, oltre all'abolizione dell'ICI, disse anche se sarà possibile aboliremo il bollo auto, e la gente naturalmente arrapatissima per questo, no? Eliminazione del bollo auto, chi non sottoscrive, chi non voterebbe
fatto.
Qualcuno che ti dice elimino il bollo auto, io subito, no? Di corsa.
Ma andrebbe fatto per i poveri, per le macchine a basso.
Ma lasciamo perdere quello che andrebbe fatto, quello che non andrebbe fatto. No, ma lasciamo perdere.
Giusto abbassare i macchinoni,
ma è sbagliatissimo.
Ha ragione Berlusconi.
Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ma che c'entri i macchinoni? Ma non hai capito niente, non vengono. Ma non hai, capito nulla. Niente, il super bollo per le macchine superiori a 225 non so che cosa, c'è un sacco di macchine, una marea di macchine, ma cosa c'entra?
Cosa vuol dire una marea?
Ma le macchine fanno muovere l'economia, di cosa parli?
Ma perché la piccola utilitaria verrebbe tassata anche
no,
quella?
La piccolissima
monovolume?
Non hai capito nulla, non hai capito
la
niente.
La macchina magari
tu pensi che bisogna wagon. Tassare, ma lasciamo perdere quello che pensi tu. Il problema è che questo governo si era posto l'obiettivo di non tassare e invece ecco il super bollo. Giù, mazzate. Vabbè, e poi bisognerebbe prendersela con quelli che hanno condannato Dominique Strauss-Kahn. Meno male che ci siamo tenuti un po' lontani da questa vicenda di Strauss-Kahn, caro Parenzo.
Siamo
cioè, non siamo stati
garantisti
né garantisti. Abbiamo un po' ironizzato, naturalmente, soprattutto sui trascorsi con le donne di Strauss-Kahn, mai sull'oggetto, mi sembra, poi magari ci beccheranno in fallo. Però il signor Travaglio, il 4 giugno, diceva: qui arrestavano la cameriera e non Strauss-Kahn, oggi liberato.
Che cosa sarebbe successo se Strauss-Kahn fosse stato sorpreso all'aeroporto di Fiumicino mentre scappava anziché all'aeroporto di New York? Probabilmente la procura di Roma avrebbe fatto arrestare la cameriera anziché Strauss-Kahn, perché alla procura di Roma ci sono ancora dei vecchi lasciti del porto delle nebbie che inducono nel dubbio.
E poi che dire anche del signor Lerner, caro Parenzo, il quale ha invitato nella sua trasmissione frotte di cameriere degli alberghi di Milano, no?
Beh, bellissima, grande prata televisiva comunque.
Sì,
io
ho capito, però poi anche qui dando per scontato che il racconto della cameriera extracomunitaria, extra non so che comunitaria, non c'entra nulla naturalmente.
Extracomunitaria di colore, malata di AIDS.
Vabbè, quello
che viva ad Harlem.
Extracomunitaria no, perché l'Unione Europea non c'entra nulla in questo caso. Comunque, insomma, straniera. Avesse ragione in tutto e per tutto. Andiamo a sentire il signor, il signor Antonio da Ferrara. Buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica, signor Antonio, parli,
ecco,
parli, si esprima.
Io è da ieri sera che non ascolto più la vostra trasmissione.
No, veramente non mi sembra, perché sta qui ad ascoltare.
No, mi avete chiamato voi, altrimenti non avrei chiamato.
Sì, perché era rimasto in attesa da ieri, comunque, non c'è problema,
infatti,
dica.
Sì, perché da quando avete fatto quello scherzo con la Rossi Bindi, che non c'entra niente a fare un discorso del genere.
Scherzo della Rossi Bindi, che sta dicendo?
No, quello che parlavano di 500.000 euro per un film art con Rossi Bindi.
Ma quello non abbiamo mica detto noi, era...
Allora, voi ci avete scherzato sopra, se io gli faccio a lei la stessa domanda, uno scherzo, se facciamo, le offro 500.000 euro per fare un film art con sua mamma, cosa mi
metto a ridere, cosa c'entra mia madre, scusi, però...
No, è la stessa cosa,
in questo caso che c'entra...
Una persona di 70,
ma non abbiamo...
avrà 70 anni, non so...
Ma perché lei,
so
si scalda per quella che era evidentemente una provocazione, una buttata da parte di un regista di film porno che si chiama Bandinelli?
Ma quella è una provocazione di Canale 5, di Barbara D'Urso,
Parlando Antonio? Antonio, ma lasci perdere quello che è di cose di Canale 5, di Radio 24, eccetera, eccetera.
No, voi avete preso in giro una persona di 70 anni, una donna.
Perché si scalda solo per Rossi Bindi e non, per esempio, sulla.
No, nel senso che non sto parlando di politica qua. Io potevo essere una persona di destra.
Aspetti un attimo, ho la borsa, resti con me, ho la borsa.
Solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu ancora mi.
Il top del top, questo.
Incontrare la First Lady della Francia, perché no?
Per un futuro e per chi.
La Bindi, i dipendenti pubblici mangiano alle mense della Caritas.
La cosa strana di questo momento nel nostro paese è che i poveri sono anche quelli che lavorano. A mangiare alla mensa della Caritas, se ci fa qualche dipendente pubblico al quale, dopo avergli fatto firmare il contratto, gli avete bloccato gli aumenti per i prossimi 4 anni.
In Europa e molti paesi hanno ridotto gli stipendi pubblici.
Giannino, già l'abbiamo sentito. E poi, per la gioia dell'ascoltatore da Ferrara, voglio far sentire Bandinelli, il mitico Bandinelli, maestro Bandinelli, giusto Parenzo?
Come Lotti, il maestro, no? Il Luchino Visconti dell'Hard.
Assolutamente, il Luchino Visconti dell'Hard, bella questa definizione, mi è piaciuta.
Grazie.
Bandinelli sulla Bindi, sulla Bindi, ma era una cosa divertente, non c'era nulla contro la signora Bindi, noi la adoriamo la signora Bindi, cioè io un po' meno in realtà, però comunque insomma...
Io non ho detto una cosa giusta sulle mense, so che tu non sei d'accordo, è una cosa giustissima.
Cosa giustissima? Che i dipendenti pubblici devono andare alla mensa alla Caritas? Ma sei impazzito?
Chi prende 1.000 euro al mese, amico
ma sei
mio?
Pazzo,
chi
ma che c'è?
1.000 euro al mese? Chi prende 1.000
ma
euro
la mensa
al
della Caritas? A parte
ma
che non
c'è...
Ma
Caritas,
quali sono i dipendenti pubblici che prendono 1.000 euro al mese? Ma di che parli?
Ci sono.
Allora, a proposito delle macchine, è uscita una statistica, prima di farvi ascoltare Bandinelli sulla Bindi, è uscita una statistica adesso elaborata dall'ANSA, ci sono le vetture interessate al Super Bowl sarebbero 418.
Bene.
418.
Ottimo.
8 ibride, vetture certamente top, ma anche una Opel da 40.000 euro.
Ecco,
questa
ottimo.
È la sostanza. Secondo
ottimo.
Me è sbagliata l'idea della tassa, tassare, sempre tassare,
tassare,
sempre tassare.
Compri una macchinetta grande e ti sei tassato, i ricchi, tassati un po' i ricchi, che problema è per
ma
uno?
Perché parli come allora, Brunetta? Tassare.
L'ha detto anche Berlusconi prima,
Bandinelli
no?
sulla Bindi, no veramente no, Berlusconi voleva abolire il Super Bowl.
Sì, però con quella che ghina,
anzi il
bollo
out in generale.
Ma con quella che ghina con Tremonti, non
sì,
si ricordava neanche
sì,
il nome
capito.
Di Giulio, ha detto una roba vera. Beh, comunque tassare tutto subito, tassare.
Mi fanno sempre questa domanda, chi vorrebbe, chi si immaginerebbe, eccetera. Credo che i soldi maggiori li darei in un contratto volante, forse alla Rosy Bindi. Anche una Rosy Bindi con mascherina l'accetterei, gli darei qualcosa meno, naturalmente.
Quanti soldi darebbe a Rosy Bindi per scritturarla?
Possiamo arrivare a 500.000 euro, dai.
Un solo cuore, un'unica idea per unità.
Come se la immagina lei la signora Bindi, Bandinelli?
Me la immagino non depilata, ecco me la immagino, non molto depilata. O comunque, ecco, metterei sul contratto, chiederei che si lasciasse qualche peletto sotto le ascelle e non si rasasse, insomma, la zona pubica. Il genere che ultimamente va di più sono le cosiddette MILF, si chiamano in gergo, le over 40, over 50, le tardone. E quindi
chiediamo umilmente perdono a tutti i minori e a tutte le persone all'ascolto insieme a bambini eccetera, ma sono stato provocato non solo dal Luchino Visconti dell'Ardo, come giustamente l'ha definito Parenzo, ma anche dal signor Antonio da Ferrara. Signor Antonio da Ferrara, stiamo ridendo, stiamo scherzando, si rilassi. Antonio,
un ascoltatore, un ospite, e se finisce lì, ma noi non potete andare ancora a incitare questa persona come questa persona col pelo, senza pelo. Ma che discorso è una persona di 70 anni che potrebbe avere i figli? Può essere sua mamma? Che discorso è questo?
Ma che c'entra la mamma?
Antonio, che c'entra adesso la
mamma? Ma perché una persona... ha parlato anche della Sant'Anchieta, della Melandri, ma...
Scusi Antonio, ma il signor Bandinelli poi ha parlato anche della Sant'Anchieta, della Brambilla, della Melandri, cioè stava scherzando su chi scritturerebbe per un film porno.
Ma non si fanno una persona e non c'è più.
Ma che significa non si fa? Ma che vuol dire non si fa? Come dice Freccero, Parenzo? Come dice Freccero?
Ma è un gioco, tutto cambia. Ah no.
Come dice?
Non esiste in TV, non esiste etica, non c'è morale, cioè funziona, non funziona. C'è un programma che funziona oppure che non funziona, che c'è giusto o sbagliato.
Rotolatevi nel fango, rotolatevi.
Tutto cambia, come dice il grande maestro Freccero. Tutto cambia.
Grazie signor Antonio.
Canale 5.
Ma che c'entra Canale 5? Cosa c'entra?
Che cavolo, sono la trasmissione del pomeriggio 5.
Vabbè, ma lasciamo perdere, non c'entra niente pomeriggio 5. Su, è un programma rispettabilissimo, io non accuso nessuno, non sono snob come lei, Antonio. Grazie. Parenzo, cosa vogliamo dire della storia? Intanto Gheddafi minaccia di attacchi l'Europa, attenzione. C'è anche questo che chiede da Scilipoti.
Da quando Scilipoti e Razzi si occupano di pace del mondo abbiamo risvegliato la bestia lì, abbiamo risvegliato il colonnello.
Cosa vogliamo dire sul Palio di Siena che è minacciato dalla signora Brambilla?
Qui mi chiami a nozze, amico mio, perché sai, voglio dire una cosa agli amici della Zanzara. Quando un ministro della Repubblica di nome Micaela Vittoria Brambilla, di cui fino a oggi ne ignoravo le res gesta, chiede la chiusura del Palio di Siena, nobile tradizione che affonda le sue origini dal Medioevo, questa signora, senza sapere nulla di che cosa significa davvero il Palio, senza conoscere niente del rispetto che nutrono i senesi per i cavalli, Beh, allora, cari amici, alla signora Brambilla, di nome Vittoria, dico che la vera vittoria sta in due semplici ma adorate parole: a casa, a casa.
Bene, Alessandro da Napoli, 800240024, questa è sempre editoriale. La zanzara, come al solito, editoriale molto sobrio, molto, scalfari, pacato, vedi, molto pacato, molto pacato, alla Stefano Folli, direi.
Ecco, in punta di penna, esatto, alla Stefano Folli, proprio, in punta di penna.
Alessandro da Napoli, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Volevo dirle che rispetto alla telefonata del mio concittadino napoletano, lei è stato di una superficialità sconfortante.
In che senso, scusi?
In quanto il signore manifestava un dramma che noi viviamo, parlava di minacce a seguito di denunce che lui aveva effettuato.
No, ma quello va benissimo, io ho semplicemente chiesto...
No, ma non va bene, lei si deve un attimo soffermare, altrimenti non
no,
li
però
affronti.
Scusi, Alessandro, io ho semplicemente... Ma chi lo voleva affrontare quell'argomento?
Come che lei l'ha affrontato?
No, non l'ho affrontato.
La soluzione finale l'ha affrontato lei.
No, la soluzione finale sì, ma l'ascoltatore stava parlando di una fatto di...
Ma che approfondisce?
Ma che cosa c'è? Io ho detto, ci stava descrivendo una situazione che ha visto sotto casa sua. Forse un atto, non so,
davanti ai vigili, perché le spiego.
Vabbè, ma
una
cosa c'entra con la provocazione di Giannino? Scusi,
la soluzione finale vuol sapere
cosa c'entra, me lo dica lei. Cosa c'entra?
È il nodo della questione, perché noi non siamo esercitati, educati alla civiltà in questa città, perché lo Stato si gira dall'altra parte, preferisce fermare il signore con la giacca e la cravatta piuttosto che vedere le illegalità che quotidianamente avvengono sotto i nostri occhi. Lei dovrebbe approfondire questo.
No, ma scusi,
per cui il cittadino si imbarbarisce. Lei sarà sicuramente educato alla civiltà nel suo paese. Noi siamo oramai dimenticati. Abbiamo vigili,
la colpa è sempre degli altri, La colpa è sempre degli
dell'ordine. No, ci vuole una stretta. Abbiamo vigili e forze dell'ordine che preferiscono girarsi dall'altra parte piuttosto che fare il loro lavoro. Temono. Se lo Stato ha paura.
Alessandro, la sento poco. Roberto da Carrara.
Sì, buonasera, salve.
Abbassi la radio oppure la chiuda, grazie.
Ho telefonato per parlare di Santoro, ma accidenti, ascoltando le ultime cose degli ultimi minuti mi sono fatto delle considerazioni, una relativamente a Giannino, nel senso che lui si auspica questo, diciamo, evento traumatico, no, nelle case dei napoletani. Beh, devo dire che l'evento traumatico, però, purtroppo nelle case di tutti gli italiani attraverso la televisione è stata la sua apparizione televisiva, appunto.
Quale apparizione televisiva? Era la radio questo?
No, ma dico l'apparizione, da quando è venuto fuori Berlusconi è spuntato anche questo Giannino, che ha imperversato nelle televisioni.
Guardi che le voglio segnalare che Giannino preesiste a Berlusconi, cioè Giannino lavorava con il signor Spadolini quando Spadolini era presidente del Consiglio, le voglio segnalare questo.
Però diciamo che dal 94 in poi ha cominciato a vedersi in televisione, io non l'avevo mai visto.
Lei sta dicendo delle fandonie totali, delle cose che non esistono, la figura di Giannino è totalmente... proprio, non dico estranea, no, perché avrà avuto anche lui dei rapporti, ha dei rapporti professionali, cioè come osservatore, non è che spunta fuori con Berlusconi, cioè lei sta dicendo delle cose davvero che non stanno né in cielo né in terra. Beh, le
assicuro, sicuramente esisteva anche prima, non è che c'ha 20 anni, ecco, da quando è venuto fuori Berlusconi.
E allora qual è?
Però...
ma non è nemmeno arrivato in televisione grazie a Berlusconi o comunque sull'onda di Berlusconi, ma lei sta dicendo davvero delle cose assurde.
Ma fatto sta che da osservatore, voi magari siete più dentro, dice, meccanismi, da osservatore televisivo io l'ho visto spuntare dopo Berlusconi insieme a tanti altri commentatori, ma appunto venga questa cosa relativamente a Santoro. Ecco, prima parlavate con Ruffini relativamente all'Annunziata,
sì.
Ecco, io credo che il programma dell'Annunziata, diciamoci la verità, era bruttarello, quindi si deve lamentare solamente...
Quale programma? Ce ne sono due.
Il programma col potere, ecco, il programma col potere era bruttarello, quindi effettivamente, diciamo, si deve lamentare con se stessa e magari non accusare dei tre. Ma proprio per questo invece volevo puntualizzare su Santoro, perché voi dite che Berlusconi non c'entra niente, ma accidenti, da Editto Bulgaro in poi, con Biagi, Santoro, eccetera, eccetera, la Dandini, pian piano c'è stata l'epurazione, poi la modalità può essere molteplice, con Biagi l'hanno fatto andare fuori e tutti quanti a partire da Vespa, dicevano praticamente...
Vabbè, lei ci vuole parlare dell'epurazione, benissimo.
Eh sì, certo, perché praticamente dicevano, la liquidavano, dice, sì, ha avuto una buona uscita, ma certo, se metti una persona in condizione di non poter lavorare...
Vabbè, oltre a questa storia, perché l'abbiamo già sentita da un sacco di anni, dell'epurazione, cosa ci vuole dire di nuovo, di originale?
No, di originale voglio solamente dire che
sulla questione Santoro, non su tutto, la questione Santoro. Lei dice Santoro come Biagi, non mi pare, perché Santoro a parte che pure Biagi si era messo d'accordo per uscire la Rai. Santoro,
ma certo, lo viene messo in condizione anche
Ma quali messo in condizione, Roberto, su?
Ma dai. No, ma Fazio e Saviano, se la metta ma Ruffini, ma ci avete in collegamento Ruffini ancora? Ma chiedete
la veramente Ruffini è andato via da un'oretta,
insomma. Vabbè, ok, però in definitiva l'ha fatto.
Non è che può stare con noi per un'ora e mezza, c'è anche la Rai, la rete Rai da condurre. Vabbè, Roberto, un attimo, resti lì, non se ne vada.
Solo cuore, un'unica idea.
C'è un tuo amico, eh?
Oh mamma.
Ma perché protesti sempre? Perché? No, poi alla fine, quando vai a trovarlo, sei pappe ciccia, lo saluti, vi incontrate, lo abbracci.
L'ho abbracciato per tenerezza, perché mi faceva tenerezza.
Perché te per tenerezza? Ma che dici? A me hai detto un'altra cosa. Ma ho detto, ho incontrato.
Ma gli voglio anche bene, figurati. Come si può voler bene
a chi?
A ragionier Ugo Fantozzi.
Ma che
come
c'entra?
Ti fa tenerezza.
Scusa, onorevole Scilipoti, dica qualcosa. Dica qualcosa.
Buonasera,
come sta? Come sta?
Eccolo qua.
Come siamo contenti? Siamo molto
contenti. Ho anche la camera dei Lord, definitivamente.
Difficoltà a sentire il suo amico, però
vabbè, ma ogni tanto vi incontrate e lei è sempre molto gentile. Invece Parenzo come si comporta quando vi incontrate?
Ma tutto sommato non malissimo.
Appunto, perché ecco. mi sa che poi dal vivo è molto più
molto più umano, cioè dire,
è molto più umano.
Ci vediamo martedì.
Che succede martedì? Ha la presentazione del libro mitico. Allora facciamo un annuncio erga omnes. Ci sarà martedì accorrete tutti, naturalmente dovete essere autorizzati per entrare. Scilipoti, re dei peones. Perché Berlusconi, Falsea editore, scritto da Giuseppina Cerbino. Chi è questa signora Giuseppina Cerbino?
Ragazza che
la sua assistente?
Qualche libro, sì, no, non è la mia assistente, è una giornalista che si occupa
di che?
Di politica, e ha voluto scrivere questo libro, mi ha fatto piacere e gli ho dato la mia autorizzazione.
Certo, ecco, introduzione di Silvio Berlusconi.
Mica la Fallaci che era l'autorizzazione.
Ma che c'entra la Fallaci? Che c'entra l'autorizzazione? Certo, per raccontare le cose di Scilipoti devi parlare con signor Scilipoti.
Devi cercare per forza di litigare, dico, non può essere, non si può, non, cioè è fuori dal pensiero della normalità essere garbati e cortesi e scambiare qualche una
sì, chiacchierata per Parenzo c'è sempre
ma io sono cortesissimo, ma adesso chiedere l'autorizzazione a Scilipoti per
ma certo
un
se uno deve scrivere
dai, è pazzesco se chiede l'autorizzazione a Parenzo non mi ricordo mai sto benedetto come com'è.
L'autorizzazione per scrivere,
ma chi è Churchill, ma di che parliamo ragazzi? Oh, l'autorizzazione.
Non riesce a capire di quello che dice, poveraccio. Ma dico, ma come mai il problema è che hanno chiuso i manicomi giudiziari? Speriamo di riaprirli il prima possibile. Così cerchiamo di trovare una soluzione anche per lui, perché ha grande difficoltà
non solo a
parlare e a comunicare con gli altri, ma a capire le sue stesse parole. Molte volte ha difficoltà,
no,
perché lui parla e non si riesce nemmeno a capire.
No, si capisce bene. Chiede l'autorizzazione. Già parliamo di un libro
parecchio. Ma che capisci?
Ti rendi conto a cosa siamo arrivati? Ci siamo arrivati che scrivono un libro su Scilipoti e già questo è una cosa, vuol dire, colossale, no? Come Totò e Cleopatra,
certo,
è uguale.
Perché tu effettivamente capirai chi è questo Scilipoti, le parole sbagliate che hai utilizzato nei confronti di questo personaggio che si chiama Scilipoti, che poi dovrai rimangiartele e dovrai anche capire che effettivamente tutto quello che hai detto erano soltanto ed esclusivamente delle scemenze, perché dovrai prendere coscienza di questo.
Così parlò Scilipoti, come Zarathustra,
qualcosa
come Zarathustra.
In più di quello così che tu hai fatto
Scilipoti
nella tua vita, qualcosa in più nell'interesse della collettività, nell'interesse del paese e nell'interesse, attenzione a quello che
dico,
dell'umanità.
Fermatelo, ma
no, però scusi, che significa?
Al mondo, tu sei come treno a carbone, che cosa dici?
Scusi,
lei ha avuto il coraggio di sputtanare un'istituzione millenaria come la Camera dei Lord. Si rende con la Camera dei Lord.
ma tu non sai nemmeno di che cosa stai parlando. Tu non
ho ricevuto la camera dei lord.
Sono andata a incontrare
la ma camera sai, alta.
Tu sei un mediocre della politica a tutti gli effetti, che parlano solo per parlare. Non
però scusate un attimo, signor Scilipoti, però
meglio che tu parli, dovresti vedere la biografia, ma non soltanto fermarti a quell'incidente di percorso che lui ha avuto. Sì,
cioè quella
ma
di... quello che ha preso delle
come tu sei un
pure inquisito quello
e sei al servizio di coloro i quali sono più mediocri di te.
E allora cosa fai? Quello
vedi soltanto quello che non dovresti vedere, ma non dai il giudizio complessivo. Cioè non ti fai la domanda perché Scilipoti è stato allora.
Scilipoti è la camera dei lord, come cosa hanno parlato contro Cleopatra,
uguale. Ma tu hai visto solo ed esclusivamente quello che ti hanno detto
Scilipoti alla camera dei lord.
Non parlarmi sopra che sto parlando, sei anche
lascia parlare un attimo, Parenzo. Parenzo, lascia parlare un attimo.
Non dovrei utilizzare ben educato, perché non ho grande rispetto per tua madre e tuo padre. Sei tu che non hai appreso bene le buone maniere, il buon comportamento.
Però scusi, Scilipoti, le posso chiedere una cosa?
Tu dovresti conoscere bene di che cosa stai parlando, di cosa sono andato adesso, a fare, adesso, e ricordarti.
Sì.
Prego, dottor Cruciani.
No, adesso ne parleremo di questa visita, alla Camera dei Lord. Però quello che le voglio chiedere è: lei davvero pensa, perché, per carità, lei ha questo modo di parlare tutto particolare, che è diventato anche un, se vogliamo, un must, una sorta di timbro di riconoscibilità, parla in terza persona, eccetera. Però davvero lei è convinto di aver dato un contributo alle sorti dell'umanità? Un piccolo contributo, per carità, come ho detto prima.
Ognuno di noi dà, perché determinate scelte potrebbero indirizzare in un senso o nell'altro il futuro. Allora molte volte una scelta di un personaggio che può essere piccolissimo come me, in qualche occasione della vita, nel corso della mia vita di 53 anni, sicuramente ho contribuito a far fare alcune scelte o a costruire qualche scelta che poteva essere o che poteva andare in un senso diversamente o completamente diverso di come è andato, e sicuramente alcuni di umanità nel senso che si riferisce poi a quella zona, a quella parte della terra dove io ho contribuito, ho fatto delle piccolissime cose, però quelle piccolissime cose, siccome sono e erano e sono degli esseri umani, con il mio contributo vuol dire che hanno modificato un po' la loro vita, e questo significa aver contribuito all'umanità in questo senso.
Senta, perché il signor Guzzanti
sai, no, che è follia pura? Comunque.
Sì, perché il signor Guzzanti?
No, lo capisci che è follia pura o no? Cioè, lo capisci che un discorso non regge?
Parello, scusami, dovresti cercare di leggerti il libro, guarda, te l'ho mandato anche in visione, se tu riuscissi a trovare un minimo.
Lo uso per bloccare il tavolo, guarda.
A leggere un rigo così,
cioè, 14
di cucina,
che balla, lo uso sotto il tavolo.
Anche il personaggio Scilipoti, a vedere effettivamente che forse qualcosa di utile l'ha fatto, a differenza, non voglio dire di te perché non ti conosco bene, ma a differenza di qualcun altro che in politica c'è da 30 anni.
Per esempio, il signor Guzzanti, Paolo Guzzanti, pochi giorni fa ha detto che mi dà fastidio Scilipoti, lui, la sua persona, la sua figura, come appare e come si fa prendere per il culo. Cosa vuole rispondere a Guzzanti? Però risponda bene, Scilipoti, perché adesso basta con questi insulti.
Non ho niente da rispondere a Guzzanti.
Niente.
Bravo, Guzzanti chi è responsabile? Bravo.
Ma Guzzanti è responsabile o no?
Credo di sì.
Ho capito, ma perché la tratta in questo modo?
Non lo so, dico, è un problema suo, se lo faccio spiegare da lui. Non ho niente da dire a Guzzanti.
Io lo chiederò, però mi dà fastidio addirittura. Ma lei l'ha avvertito questo fastidio?
Completamente, quando mi incontra mi saluta, perciò...
Basta però, solo un saluto, insomma.
Sì, perché noi siamo anche lontani, perciò non parliamo molto.
E perché Bersani la nomina sempre, parla sempre di Scilipoti, governo Scilipoti, eccetera?
Forse lui tende a fare ironia, molto probabilmente, secondo la riflessione del segretario del PD, cioè, la riflessione è quella di cercare di ironizzare sul personaggio Scilipoti, solo che il personaggio Scilipoti il giorno 9, non il 14, ma il 9, quando fa la conferenza stampa, crea le condizioni per far sì che molti degli avvenimenti che si sono susseguiti dal 14 fino ad oggi sono stati determinati da quella scelta del 9.
È follia, no, lo sai.
Forse effettivamente è tutto vero, cioè, io sai, se ci fosse stato uno Scilipoti insieme poi a tanti altri, oggi come oggi la situazione
cioè se non ci fosse stato Scilipoti
potrebbe essere Scilipoti che commenta Bersani, siamo alla follia totale. Comunque va bene.
No, non ho capito, Scilipoti, senza Scilipoti, senza quella scelta, naturalmente non da solo, le cose sarebbero andate molto peggio in Italia, dice lei?
Sarebbero andate peggio.
Peggio. Ma perché è così ossessionato Bersani da lei? Perché c'è un'ossessione? Ogni volta la cita.
Ah, non lo so, questo lo deve chiedere a lui. Io
cioè, tra lei e Bersani, politicamente, chi vale di più?
Ma che domanda è?
Questo non lo so, dico questo. lui ha una grande esperienza, cioè ha un'esperienza che è superiore alla mia, io lo stimo e lo rispetto, anzi ritengo che è anche una persona molto simpatica. Poi ognuno nella dialettica politica può esprimere e può portare avanti le tesi che pensa che siano più utili.
Un attimo solo, abbiamo la pubblicità. Solo cuore. Con l'inno dei responsabili torniamo in onda. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, il collegamento da Siena David Parenzo, il collegamento da Roma Domenico Scilipoti, movimento di responsabilità nazionale. Ma è vero,
sarebbe anche divertente questo cosa? Inno se non fosse drammaticamente vero, questo è il problema.
Ancora è già dato sull'inno,
no, ma anche tutta la storia sarebbe drammaticamente divertente, ma invece è vera.
Sai Parenzo, sai Parenzo vero, che in realtà i responsabili vogliono cambiare nome perché pare che,
ma questo non è l'inno dei responsabili, questo è l'inno del movimento.
Lo so.
Chiediamo scusa. Cioè.
Ma è vero che volete cambiare nome?
No, si chiama inserito responsabile nuovo polo, non l'abbiamo cambiato nuovo, abbiamo detto che esiste un nuovo polo all'interno del Parlamento e che con il gruppo di inserito responsabili in questo momento, poi per il futuro non lo so che cosa succederà.
No, ma perché ho letto che l'iniziativa responsabile non va più bene, forse si chiamerà nuovo polo.
Il movimento responsabilità nazionale resterà, perché come responsabile, allora il 9 dicembre io mi sono definito, abbiamo organizzato questo movimento responsabile nazionale, non ho niente da vergognarmi,
no.
E io che sono responsabile a tutti gli effetti, a differenza di qualcuno che dice che è responsabile, utilizza la parola responsabilità, però quando parla di Scilipo dice no, ma quello non è responsabile, quello è un pseudo responsabile. E questo mi dispiace.
Ma chi lo dice, per esempio? Con chi ce l'ha soprattutto? C'è una persona con cui ce l'ha in particolare?
No, io non ce l'ho con nessuno, io rispetto tutti gli altri, in modo particolare il segretario del PD Bersani, che ha un'esperienza politica per 10 milioni di volte più della mia, ma qualche volta qualche giudizio sbagliato lo dà.
Senta, allora,
dovrebbe conoscere molto meglio i personaggi che si occupano di politica, cioè prima di dare dei giudizi così sommari, secondo me dovrebbe informarsi per capire chi sono i personaggi. Ecco perché
dovrebbe informarsi meglio su Scilipoti.
Manderò una copia a Bersani
con
una mia dedica, così lui avrà la possibilità, forse non vorrà perdere tempo, lo farà leggere a qualcuno, così avrà la possibilità di conoscere, non dico bene, ma di conoscere in piccola parte questo personaggio che si chiama Scilipoti, per capire che cosa faceva prima di fare il parlamentare e che cosa ha fatto nell'interesse della collettività.
Ah no, questo è interessante. No, allora, la notizia è questa, di Scilipoti: manderò una copia del mio libro a Bersani, che mi cita sempre, perché capisca chi è davvero Domenico Scilipoti, giusto?
E poi ne tiri fuori le...
Capito Parenzo? Questo mi pare giusto, no?
Come dal fosse quasi gli mandaste la biografia di Churchill, capito? Dice la biografia.
Aspetta.
Quella che lui afferma, dice Scilipoti, sì è vero, Scilipoti ha contribuito, non soltanto il 14 ma dico il 9, a far sì che questo governo andasse avanti, ma io sono contento di aver fatto questa scelta, l'ho fatta in piena mia convinzione e la continuo a portare avanti senza nessun tipo di difficoltà, poi per lui è sbagliata, per me è stata giusta ed è giusta, però significa rispettare coloro i quali hanno un'idea leggermente diversa dalla nostra.
Dunque ci vuole più rispetto da parte di Bersani, no?
Principio fondamentale mentale, e ognuno di noi dovrebbe averlo sia nella testa che nel cuore, ma quando parlo di cuore, il suo amico, che non mi ricordo mai il cognome,
Parenzo,
Parello, e lui non riesce a percepire il linguaggio.
Scusi un attimo, però
lei si rende conto che parla del 9 dicembre, ogni volta cita questo 9 dicembre, giorno in cui lei ha dato la fiducia al governo, come fosse il 14 luglio in Francia, non me lo sono ricordato, cioè 9 dicembre, sei nato tu.
Ma si rendi conto che dà una valenza, come la caduta del muro di Berlino, cioè il 9 dicembre, che cazzo è successo il 9 dicembre? È successo che un gruppo di persone sono passate dall'Italia dei valori al governo.
Ma perché non rientri nella normalità? Sei un semiprofessionista, ancora ti devono dare, dico, la carta del professionista, però sei un semiprofessionista, dovresti utilizzare un linguaggio
olista.
Non pesante per i bambini che sono al di sotto dei 14 anni. Stai attento a quello che dici. Non prendere l'euforia solo ed esclusivamente perché stai parlando con un personaggio come Scilipoti. Stai calmo. Domani ti posso fare anche una telefonata in privato, così ti faccio parlare qualche minuto. Come ti abituerai? Cominci ad abituarti a parlare con me, ecco, non sentirti emozionato.
Ma io mi abito a parlare a tutte, che non può dire.
Tra l'altro, sembra, aspetta un attimo, sembra.
Non ti sentire in difficoltà.
pista perché stai parlando con un personaggio come Scilipoti. Stai calmo, stai tranquillo, bevi un bicchiere d'acqua, io vi farò parlare domani, dopodomani, rinterverrò in trasmissione, non ti preoccupare, stai tranquillo.
Allora, tra l'altro,
martedì cercherò di stringerti la mano.
No, tra l'altro, scusi, onorevole Scilipoti, a un certo punto sembra che in una ricostruzione di Repubblica Berlusconi abbia detto l'altro giorno, quando lei per andare alla Camera dei Lord è stato assente in Parlamento, il Parlamento italiano, ha detto: dov'è Scilipoti? Chiamatemi subito Scilipoti. Alle 7 di sera, piombato a Montecitorio dopo che la sua maggioranza si è sfarinata, inchiodato da 50 assenzi, il Cavaliere grida ai dirigenti del PDL tutta la sua rabbia: presidente, Scilipoti oggi sta alla Camera dei Lord a Londra, ormai è un divo, qua si vede poco. Lei si sente un po' divo, dica la verità, Scilipoti.
È stato Parello che ha contribuito affinché io diventassi Parenzo. Un dio, perciò la responsabilità è di Parenzo, Parello, come si chiama lui.
Cioè lei un po' si sente una specie di...
No, mi sento completamente
no, amore, non piangere, solo Scilipoti, non piangere.
Fare il proprio lavoro tranquillamente e serenamente. Ho cercato di dare risposte anche a coloro
che è andato a fare alla Camera dei Lord. Alla Camera dei Lord
persone italiane che si trovano in altri stati, e sono andato anche a parlare con loro, ad ascoltarli, a sentire quali sono le esigenze che potrebbero essere messe in atto dal Parlamento a tutela di coloro i quali stanno fuori dalla nostra Italia. Pensate. Faccio il mio lavoro, certamente è successo, può succedere che nel momento in cui uno non si trova alla Camera dei Deputati per una serie di motivazioni può esserci una votazione su un emendamento o qualche altra cosa e non ci sia la maggioranza, ma questo non significa niente.
Scusi un attimo, Scilipoti, ma lei perché andate a fare la Camera dei Lord a incontrare questo tizio?
Secoli di storia.
Lord così. Thomas Taylor, barone di Blackburn.
Con la veglia, che ha fatto la scheda. Sì, perché è uno che parla, che ha avuto, è stato presidente nazionale delle autorità di istruzione del Regno Unito.
Sto
lavorando a un progetto, che è il progetto per fare il percorso formativo in alcune discipline, che sono diverse, sono circa 30 discipline, che sono nelle non convenzionali, diventa difficile comprendere, dico virgola virgola, poi diventa
è molto difficile capire.
Diventa difficile comprenderlo, non per lei, perché lei comprende benissimo, perché è preparatissimo, il problema è comprenderlo per il suo, non dico, diventerei offensivo per lei se dovessi dire che parente è il suo braccio destro e la sua gamba sinistra, e allora sono andato per parlare.
Ma era così necessario? Signor Scilipoti, era così necessario andare a Londra alla Camera dei Lord a parlare con questo tizio?
Ma guardi, necessario non è niente.
A Parigi, lei con Razzi, che c'è andato a fare, per esempio?
Anche a Parigi, ma cercando di sostenere un gruppo che si batte per la libertà, che si batte per la democrazia, per si batte per ripristinare le regole del gioco nell'interesse della libertà, della democrazia e anche di dare quella dignità alle donne che in questo momento in Parenzo, mi fai parlare, ma perché?
No, ma scoppia la guerra,
stai calmo. Stai calmo.
Mucape, già terrorizzato. Mucape,
in questo momento ci sono delle grandi difficoltà.
Scusa, dice,
e siccome sono sensibile, ho voluto dare il mio contributo alla protesta e a cercare di contribuire anche per dare un aiuto a quel popolo che sta cercando di ripristinare le regole della libertà, della democrazia e della parte nobile dell'umanità che sono le donne.
Quale popolo? Scusi.
Credo che si chiama Iran.
L'Iran, Ahmadinejad terrorizzato da Scilipoti, ho visto già tutte le agenzie di stampa iraniane.
Ma perché se guarda,
ma lo sai pronunciare almeno
Ahmadinejad?
Sai pronunciare il nome almeno?
Noi ti faremo le tue paroline per fare anche tu la tua parte. Ti prometto che quando verrai qui a Roma ti troverò un posto in prima fila. Certamente devi attenzione a quello che dico con la massima, con il massimo garbo.
Sì.
Lavati però dalla mentalità un poco
olistica,
un poco odiosa,
pitagorica.
Scusi, ma pare che vi hanno insultato, lei e il signor Razzi siete stati insultati a Parigi da quello che risulta dalle cronache?
Ma insultati, c'erano delle persone che ci hanno riconosciuto, hanno espresso una loro riflessione dicendo che il nostro comportamento non è stato corretto perché dovevamo utilizzare...
Qualche riflessione.
Giorno 14, mi riferisco al giorno 14 il voto al governo, mi sono fermato a parlare con una delle signore, avevo comprato delle caramelle, gliele ho regalate, ho cercato di spiegare le motivazioni che mi hanno indotto allora. Poi ho visto che si sono avvicinati altri, ma che continuavano non ad ascoltare, ma quasi ad aggredire. A quel punto li ho salutati garbatamente e sono andato via.
Ma che dicevano? Venduti?
Ma sono dei fatti normali che mi succedono giornalmente.
Ah, quotidianamente.
C'è gente che mi apprezza e c'è gente che non mi apprezza.
cose normali, dice lei,
questo
no?
Non significa niente, l'importante è che le scelte che ho fatto, le scelte che faccio, le scelte che farò, che siano nell'interesse.
Senta, ma la pace nel mondo, la pace nel mondo, perché voglio dire, lei insegue questo, no, questo obiettivo, giusto? Cioè che si deve andare a fare in fondo Londra, Parigi, pace.
Violento, io sono contro la pena capitale, io sono per la vita, sono per la famiglia, sono per la credi in Dio, perciò tutti questi concetti per me sono fondamentali. Ah, certo. Poi nella vita, prima di fare il parlamentare, la mia professione era fare il medico, perciò come medico avevo l'obbligo ad ogni incorso di cercare di salvare le vite umane e di cercare di dare anche mezz'ora, un'ora, un minuto in più di vita a coloro i quali erano a rischio della vita.
Chi c'è in collegamento qua?
Chi c'è? Non lo so.
Chi c'è? Pronto?
Pronto.
Chi è?
È Annarella Cilipodi.
Annarella, come stai?
Io oggi sono stata via da conciliazione, ma che avete fatto quello con l'alzata delle mani? Mica si fa così, sa?
Che ho fatto, Annarella? Scusa, tu sai che ti voglio bene, che ti apprezzo oggi tantissimo. Ma dove sei? Da dove stai telefonando, Annarella?
Da casa.
Annarella, io sto telefonando da Roma.
Ma stai telefonando da Roma?
Sì, sta telefonando da Roma.
Allora spero di vederti domani mattino per offrirti il cappuccino.
Ah, ci ecco. Quando se ne vedemo?
Quando vuoi tu, Annarella?
Esatto, lo sai che sto sempre là.
Ma Annarella, quando vuoi tu, sono sempre felice di vederti e di abbracciarti e di poterti offrire la colazione. Io lo farei ogni mattina, Annarella.
Sono tre ore che stai... Oh, sono tre ore che sta a parlare un scudo in maglia,
Come?
Oh, so che si sta da... so che si sta da Parigi, perché due amiche mie ti hanno viste, ci hanno preso pure i caramelli.
Hai visto che ho detto la verità. E diglielo a quella persona che cerca sempre di me.
Annarella, scusi un attimo, ma lei che pensa di Cilipoti?
Ma a me mi ha pregato il 14 e basta, perché a Cilipoti Berlusconi se ne va, dopo tu a te chi ti dà i voti?
Vabbè, ma non ha importanza, Annarella, l'importante è fare delle scelte non con l'obiettivo di ottenere qualcosa, ma nell'interesse della collettività, nell'interesse portare avanti.
Sì, ma non la freghi Annarella così.
Annarella. Ma non c'entra la collettività, c'entra che Berlusconi ha fatto sempre il pupare, si è fatto 20 ville, ma da di come ha fatto?
Annarella, ma ti ho detto che non è proprio così, qualcuno su questo argomento ci mangia sopra, strumentalizza un poco, dovremmo essere molto più riflessivi, ascoltare anche gli altri che la pensano diversamente da noi e cercare di contribuire tutti assieme per fare un grande paese, una grande patria e cercare di parlare un linguaggio che sia più rispettoso degli avversari politici. Questo è quello che dovrebbero fare i politici e quello che dovrebbero fare una parte dei giornalisti. Parlo in generale.
Tra cui Parenza,
e ogni riferimento è puramente casuale.
Scontro epocale, Annarella Cilipoti. Ma in realtà Annarella, lei è molto più cattiva quando affronta i politici per strada. Qui mi è un po' agnellina.
Sì, sono cattiva perché mi hanno fregato tutti i soldi.
Sì, però abbassi...
Mi hanno fatto agli italiani, a me mi ha levato 400 euro e sono delinquente.
Abbassi la radio, sennò si sente tutto. Pubblicità.
Un solo cuore, un'unica idea.
Intanto in Francia, dove si è recato da poco anche l'onorevole Cilipoti, Parenzo, sembra che la sinistra potrebbe addirittura ripensarci sulla questione delle primarie. Potrebbe tornare in corso addirittura Strauss-Kahn. Forse tutto da rifare, ma vedremo quello che succederà. Ci sono altre
vogliamo sentire un commento autorevole di Cilipoti anche sulla vicenda Strauss-Kahn.
Ma adesso non è necessario.
Guarda, posso dire una cosa a Parenzo?
Dica una cosa a Parenzo.
Una al dottor Cruciani, all'altra a Parenzo.
Sì.
Parenzo, dovresti essere meno di parte, ma sei una persona per bene, tutto sommato. Grazie. Guarda, invece quello che devo dire al dottor Cruciani è che è un grande professionista.
Grazie.
Veramente, lo dico perché sono fortemente convinto di quello che sto dicendo.
Allora,
io mi preoccuperei. Però tu, Parenzo, dovresti essere meno di parte.
Meno di parte, capito?
Bene. Forse in fondo potresti anche ritornare ad essere quella persona garbata e quel grande professionista e giornalista che in qualche momento della tua vita tu sei stato. Ecco, sono commosso.
No, non ti commuovere. Io so che ti commuovi quando parli con me, perché ti metti in difficoltà. No, so non mi metti in difficoltà. Ti metti in soggezione. Ma stai tranquillo, io ti voglio bene. Perciò ti do la possibilità di parlarmi quando vuoi.
Lascia parlare Scilipoti, Parenzo.
Ma quando ci vediamo, devi solo ascoltare. No.
Devi solo ascoltare, no, giustamente, ma guarda, Scilipoti ha ragione, deve solo ascoltare.
Basta, non devi fare niente, devi soltanto ascoltare. Poi ogni tanto intervieni, però
un po'
dicendo delle cose.
Ma, sì. Si rende conto, Razzi e Scilipoti in Francia, come Franco Franchi e Cicci.
Certo, ma perché mancava una persona, mancavi tu per fare il trio, no? Perché se fossimo andati in tre, io, Razzi e tu, può anche darsi che avremmo concluso qualcosa di importante.
Ma ormai siete coppia fissa. Come mai siete coppia fissa?
Con Parenzo?
No, con Razzi. Con Razzi,
come mai?
Siamo coppia fissa. È capitato per caso che siamo stati a Parigi a
Ma scusi,
dico, però io coppia fissa.
Secondo te, con Antonio Martino?
Per cercare di avere anche qualcosa per contribuire.
Però scusi,
cercando di stare sulla strada giusta, la strada maestra.
Scusami, Cruciani.
Aspetti un attimo.
Una persona che ormai è abbandonata. Da qualcosa che dovrebbe illuminarlo, invece non le illumina, perché lui
verrà l'illuminazione, verrà
si scosta da quello che la luce, si scosta dalla luce e va verso le tenebre più oscure.
Beh, questa è bella, questa è bella. Ogni giorno si sposta.
Una missione diplomatica, Frattini,
di che cosa stai parlando?
Ma se non sai quello che dici, di quale missione diplomatica? Ma di che
sì, però devo dire la verità, Scilipoti.
Ogni parola che dici la sbagli.
Scusi, però le voglio fare
un pezzo di carta, poi te lo fai correggere dal dottore Cruciani, lui ti corregge quello che devi dire e poi tu intervieni.
Però le vorrei far
non dire delle cretinate, perché lei ti dici soltanto per Cruciani, che è un professionista.
Le vorrei far
grande professionista, tu gli crei dei problemi seri.
Le vorrei
poi lui deve giustificare perché accanto a lui c'è una persona che di giornalismo ha qualche difficoltà.
Ho detto solo che è inimmaginabile una missione diplomatica
che stavi dicendo,
Martino Scilipoti.
Scandisci le parole perché non ti capisco. Corri molto, cioè parli in fretta, non ti capisco. Scandisci le parole.
L'ambasciatore Battani in corso.
Non ho capito, là?
Ma l'ambasciatore Battani in corso.
Perché è la piena di saliva. Togli la saliva, sciacquati la bocca e poi parli.
Vabbè, allora fermi tutti un attimo. A un certo punto, però, è vero che il signor Razzi ha detto una frase che ci ha fatto tutti un po' sorridere, Scilipoti.
Ecco.
Quando ha detto, per esempio, vorrei incontrare la Fritz Lady della Francia. Ecco,
fallo riascoltare.
La Fritz Lady della Francia, questo mi è sembrato un po' troppo. Beh, con tutto il rispetto.
Fritz nel senso di frizzante.
sentiamo.
Le frizzanti.
Ho capito.
Le frizzanti.
Sentiamo.
Al frizzante.
Incontrare la Fritz Lady della Francia, perché no?
Povero Razzi, però ognuno ha la sua cultura, la sua preparazione, il suo modo di parlare, per carità.
Si riferiva a frizzante. Lui
ma che frizzante? First Lady, sì, voleva dire First Lady.
Perché è frizzante, tutte le cose belle.
Vabbè, frizzanti. Allora ci sono altre notizie da dare. La Lega Nord che prepara nel Trentino un banchetto con la carne di orso e esponenti del PDL assatanati su questo contro l'onorevole Fugatti della Lega che vuole preparare un banchetto con la carne di orso presa in Slovenia, cose dei pazzi. Altra notizia molto importante, rilanciata la Lanza addirittura con grande rilievo, poi dicono che le questioni private non sono importanti per la politica. La separazione annunciata oggi, pochi minuti fa, tra il signor Bocchino e Gabriella Bontempo. Bocchino si separa dalla moglie Gabriella Bontempo, hanno depositato presso il Tribunale di Roma un ricorso per separazione consensuale, i coniugi hanno affrontato la dolorosa decisione in piena concordia e con rispetto reciproco, auspicando privacy a tutela delle figlie minori. Questo dice l'ufficio stampa dell'onorevole Bocchino. Poi ci sono le minacce di Gheddafi all'Europa, Scilipoti, questo è interessante. Minacce. Questo è grave.
Prima il fatto di Bocchino, c'è Parenzo che potrebbe intervenire cercando di mediare per vedere di trovare una soluzione. Certo,
difficile, compare, difficile. Difficile.
Però, dico,
poi c'è Di Pietro, una cosa di Di Pietro interessante. Sì. Sono contro Alfano, ma merita rispetto. Questa frase di Di Pietro è alla, diciamo, quasi alla Scilipoti. Ho condiviso né condivido nulla dell'attività politica e ministeriale dell'onorevole Alfano, ma egli oggi, piaccia o non piaccia, ha assunto per decisione unanime degli organi a ciò preposti formalmente, politicamente e giuridicamente la direzione di un partito italiano presente in Parlamento e tutelato dalla Costituzione. Siamo in democrazia e di ciò va preso atto e dato rispetto. Che è successo a Di Pietro? È avvenuto verso Scilipoti?
questo non lo so, io ho fatto delle dichiarazioni molto prima, le mie dichiarazioni sono state il 9 e il 14
ancora
di dicembre, ho fatto delle dichiarazioni che era importante guardare all'interesse della collettività e del paese e poi cioè fare delle
scelte. Di Pietro si è allineato, dice lei?
A no, questa, io non lo so se si è allineato.
Questa mentalità,
io
diciamo.
Ho visto che all'interno del Parlamento, su una mia, sul mio ordine del giorno che riguardava argomenti delle criticità bancarie, è stato votato il mio ordine
dall'Italia
del
dei Valori, sì.
E Di Pietro l'ha votato con l'Italia.
Ma lei potrebbe tornare un giorno in un partito con Di Pietro, in un movimento con Di Pietro, insomma, potrebbe tornare con Di Pietro un domani?
Ma guardi, la mia scelta ormai l'ho fatta, difficilmente ritornerò sui miei passi, ormai la mia scelta l'ho fatta e quella mia scelta è
definitiva.
Scelta che oggi, no, oggi vedo come strada giusta, è la strada che dovrebbe portare complessivamente a migliorare la qualità di vita degli italiani e anche il nostro paese. Nella vita tutto può succedere, io ho sempre sostenuto che gli interessi degli italiani prima degli interessi di partito, perciò se ci dovesse essere una coalizione potrebbe anche esserci Di Pietro da altri, ma l'importante è che sia,
cioè, in una coalizione con Di Pietro ci starebbe lei?
No, ho detto io, dipende poi tutto, sì, si valuta attraverso le programmi, però ci sono alcuni argomenti che diventano difficili fra me e Antonio Di Pietro,
per esempio,
alla luce di quello che è successo, ma non problemi personali, ma la questione che riguarda la fede, la questione che riguarda il testamento biologico, la questione che riguarda la famiglia. Io la famiglia la intendo che nessuno si offenda, ognuno può fare quello che vuole nella propria vita, ma la famiglia è quella composta da un maschio e da una donna che cerca di procreare, di portare avanti e di costruire un futuro.
E i gay come li vede lei?
Dico, su questo argomento diventa difficile capire altri tipi di linguaggio.
E qual è il linguaggio di
Pietro? Io sono religioso, credo in Dio, perciò coloro i quali non credono in Dio, e siccome all'interno dell'Italia dei Valori ce ne sono diversi, e se non dovessi andare errato, credo che anche il capogruppo dell'Italia dei Valori è un ateo, perciò...
Chi è ateo? Il signor Donati è ateo?
Ma cosa dice? Ma cosa sta dicendo? Io non sono sicuro, però ritengo, penso, almeno da alcune riflessioni che avevo sentito...
Che è ateo? E vabbè, che male c'è?
Nessuno, non sto dicendo che c'è male.
Cioè, se lei non dovesse alleare, sai quante ate ci sono al centro-destra?
No, ho detto questo, dottor Cruciani, perché ho detto che ci sono degli argomenti forti che diventa difficile fare un percorso assieme.
No, ma diventa
perché
difficile
perché prima c'era
che
una libertà, un modo di vedere che era diversa da quella che poi ho sperimentato all'interno come parlamentare all'interno dell'Italia dei Valori. Però, viva la domanda che lei mi ha rivolto, cioè dire, io farei qualsiasi tipo di alleanza, ma l'importante è che sia fatta per far crescere il nostro paese, per dare
tutti,
un
però,
ai nostri figli e per creare le condizioni di miglior vivibilità all'interno del nostro paese.
Annarella, c'è
io
ancora?
Mi auguro per il futuro,
sotto in Pisa, 10 nipoti che sono tutti separati là, è pieno dei ladri.
È pieno ladri, ladri non lo so, però separati sì. Vabbè, ha ragione Annarella, però.
Io. Ma io non sto, io ce l'ho contro.
Aspetti un attimo, lasci parlare Annarella.
Aspettiamo un po'.
Eccolo, sta qua, sì, sta qua.
A Cilipo, io so che gli ho detto a Verdini che prima sei andato dei banchieri.
È lui che ha detto.
Non ti rispondono.
Che ha fatto? Rideva?
No, se n'è andato dritto. Io gli dico quello che penso, Cilipo mi conosce.
Sì, lo so. Non è...
Per esempio c'è Napoli.
Riconosco la famiglia, quella naturale.
No, ma ho capito, adesso lasci Annarella che sta
dice?
Annarella che stava dicendo?
Parello.
Filippo, io credo solo al Padre Eterno. I santi fanno i preti per guadagnarci i soldi.
Vabbè, adesso lasci perdere i preti, eccetera.
L'importante è che credi al Padre Eterno.
Ma cosa dici?
Vabbè. Signori, devo lasciarvi tutti. Cilipoti, buona presentazione del libro,
Grazie, vi aspetto allora.
Ecco. Adesso glielo regala il libro, non si preoccupi.
Io lunedì sto là, portami il libro,
Lunedì io ti aspetto per andare a fare colazione assieme. Ci vediamo intorno alle
9:30.
Alle 9:30, appuntamento davanti alla camera. Su.
Cili.
No, va bene, allora martedì.
Ando sta a chiesa.
Va bene.
davanti alla chiesa, sì.
Davanti alla chiesa. Beh.
A che ora? Di a che
perché
ora?
Ho l'abitudine.
A che ora? A che ora?
Prima di andare al lavoro passo sempre dalla chiesetta per dirmi una parola.
Sì, passa
a Parenzo per lavoro, è difficile comprendere questo mio linguaggio. Ma
a che ora? A che ora appuntamento? A che ora vuole sapere Annarella? Alle 9:30?
Martedì io alle 9:15 sarò alla chiesa.
Ah no, no, è presto.
Ma io
all'uscita allora.
E vabbè, vuol dire che ti aspetterò più tardi, mi chiami quando arrivi.
Alle 9:30, vai.
Ci sarò anch'io.
Pubblicità, pubblicità.
Ma ci sarai, Parenzo?
Pubblicità, ci sarà anche lui alle 9, 9:15 di martedì. Siamo qui per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Davide da Napoli, è sempre calda la questione Giannino.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, volevo fare solo una piccola premessa prima di fare il mio intervento. Cioè, a me piace molto la sua trasmissione perché mi ricorda ogni volta che finisce quel grande attore che è Troisi, diciamo, nella sigla finale, no?
Sì,
molte volte viene dimenticato questo patrimonio, diciamo, culturale che abbiamo a Napoli, no? E mi sono meravigliato quando lei prima in trasmissione ha detto che era d'accordo con Giannino. Come fa ad essere d'accordo, diciamo, sì, a sposare questa tesi? Me lo chiedo perché, almeno secondo me, qui, a parte le persone oneste che ci sono ovunque, come hanno detto i precedenti ascoltatori che chiamano dalla mia città, però io penso semplicemente che questo problema che abbiamo a Napoli è colpa anche dei cittadini, che sicuramente devono essere educati ad una certa, diciamo, cultura del rifiuto, diciamo, della differenziata e tutto il resto. Però io credo che sia un problema, come ben sa, nazionale, c'è, cioè, un'emergenza nazionale. Non possiamo limitare questo problema a Napoli per risolverlo. Beh, insomma, con una provocazione di questo
caso
tipo.
Riguarda Napoli, no, ma lasciamo però perdere la provocazione, però non è che, come dice Parenzo, guarda caso riguarda Napoli, non è,
no,
che
neanche Salerno. Salerno non lo riguarda.
No, no, ma io voglio ricordare a voi, che sicuramente siete molto più bravi di me perché siete due giornalisti, che a Portici, un comune proprio vicino Napoli, vicino al Vesuvio, c'è una raccolta differenziata che viene effettuata e non c'è mai stata l'emergenza. Volevo semplicemente ricordare qualche esempio anche positivo della mia città, come
sì,
può essere.
No, per carità, ma ci sono tanti esempi positivi in qualsiasi cosa. Sto dicendo semplicemente che Giannino ha fatto una provocazione. La provocazione di Giannino è questa: senza un evento traumatico grosso, alla fine non si risolve nulla. Naturalmente l'esempio traumatico grosso che ha fatto Giannino è un evento mortale, un evento raccapricciante. Ma certamente non se lo augura, si augura, cioè, che qualcosa di grosso possa risvegliare le coscienze.
Qualcosa di grosso poteva essere anche che la Lega votava a favore quando c'è stato il famoso consiglio, diciamo, dei ministri, dove un partito nazionale vota contro un'emergenza.
Ma quello ognuno, ma che c'entra questo? Quelli della Lega tante volte hanno votato a favore di decreti a favore di Napoli e di soldi.
Ma a lei non le fa ridere Zaia che viene a dire alla stampa: siamo vicini ai napoletani ma non vi aiutiamo? A me mi fa ridere sinceramente un esponente, diciamo, di spicco della Lega che mi viene a dire.
Guardi,
una cosa,
siccome con le balle di Monnezza ci si guadagna, ogni regione deve decidere autonomamente. Certamente una regione non può essere imposto di...
No, però siccome ci sono state polemiche in passato sulla criminalità al nord, sì, eccetera, sì, sappiamo che al sud c'è più criminalità, cerchiamo, quando, diciamo, c'è qualche emergenza nazionale, dove poi ci ridono in faccia.
Ma questa è l'emergenza, non è nazionale, l'emergenza è di Napoli, non è l'emergenza nazionale, poi diventa nazionale, ma...
Però penso che il Presidente della Repubblica, per dire fate qualcosa, penso che qualcosa conti in tutta Italia, perché
sì,
comunque
sì,
Napoli
sì,
è patrimonio italiano. Cioè...
Va bene, grazie a Giuseppe da Napoli.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Di chi è questa voce? Mario Platero, eccoci qui. Come stai, caro Mario?
Bene, bene, caro Giuseppe, come stai?
Come ti accogliamo con la tua voce che canta White Christmas? Te la ricordi, bei tempi, quando eri qui in diretta alla Zanzara?
Esatto.
Adesso confinato a New York. Confinato a New York.
Beh, capito, New York non è Pozzuoli, però.
No, non è Pozzuoli, certamente. Senti, Mario, ma stasera a che festa vai a New York?
Ah, nulla, stasera vado a vedere, forse porto i ragazzi a vedere dei fuochi d'artificio, i pre-fuochi d'artificio, perché ci stiamo preparando al 4 di luglio e dunque il 4 di luglio, come sai, ci sono grandi fuochi d'artificio per celebrare la festa dell'indipendenza americana, grandi manifestazioni di patriottismo,
sì,
in America, e questa sera c'è un pre-fuoco d'artificio, quindi probabilmente li porto là.
Bene, ma
una
vuoi
cosa
sapere,
molto familiare.
Molto familiare. Parenzo, come vuoi sapere com'è vestito? Io lo
sì,
so.
Stavo per chiedere se ha un bel gessato, no, lui ha abiti sempre sartoriali, partenopei, credono anche, no?
No, 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 non lo so se sono partenopei. Comunque, come sei vestito, Mario?
Ma sono molto normalmente, in un normale vestito di cotone.
Sì, colore?
Con una normale cravatta. So che le mie normali cravatte non sono le stesse normali cravatte tue, quindi su quello poi ci troviamo sempre in disaccordo.
No,
però,
questo non c'è dubbio, però voglio sapere...
Una normale giornata estiva di fine settimana, di un venerdì che si sta...
New Yorkese, molto caldo?
Alla chiusura. No, devo dire il tempo è abbastanza buono, sì, una giornata estiva, ma... estiva bella, chiaro, si prepara un weekend di fuoco dove spero di potermi riposare un pochino.
Dunque, vabbè, un abito normale, con cravatta di che colore? Come al solito, i tuoi soliti colori terrificanti, oppure sei riuscito a...
No, beh, quello che dicevo, che tu, secondo me, tu hai qualche problema anche nell'identificazione dei colori. Una normale cravatta celeste, blu, diciamo,
celeste.
Una cravatta blu con dei pallini,
sì.
Un po' preppy forse, ecco, forse un po' preppy, quello sì, però insomma...
Magister elegantiarum, magister elegantiarum.
Ma oggi come mai queste citazioni in latino?
No, così ho rispolverato.
Hai rispolverato i vecchi insegnamenti. Senti, ma questa cosa clamorosa, Mario, sta succedendo a New York, un ribaltamento incredibile. Cioè, la cameriera potrebbe addirittura, leggo qui dall'agenzia, la famosa cameriera che accusò Strauss-Kahn, potrebbe essere lei a questo punto incriminata e rischiare fino a quanto a 5 anni, cose di questo tipo.
Sì, 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 no, devo dire, è così, è un dramma shakespeariano. La vera domanda che dovremmo farci è che cosa fa questo weekend Dominique Strauss-Kahn, perché è a piede libero, la credibilità del test, come hai visto e come avete sentito, è stata completamente messa in crisi e dunque a questo punto la procedura va avanti. Però per Strauss-Kahn sembra che cadendo il test chiave, cadendo la credibilità del test chiave, il confronto era è stato volontario o è stato stupro? E quindi Strauss-Kahn diceva sempre è stato volontario, la cameriera diceva è stato stupro e qui a New York nel gergo si dice he says, she says, cioè lui dice,
come si dice?
Dice,
come si dice?
Non ci sono altri testimoni e dunque le uniche prove potevano essere intanto nella testimonianza straordinariamente colorata che aveva già dato questa signorina e poi in alcune prove che in effetti il rapporto c'era stato, cosa che peraltro Strauss-Kahn non aveva mai negato. Ecco, a questo punto è venuto fuori che questa signorina aveva mentito davanti al gran giurì dicendo che per esempio subito dopo l'incontro sessuale con Strauss-Kahn si era nascosta in un corridoio e lì intimorita non sapeva che fare, poi finalmente è andata a avvertire il management. Invece si è saputo che non si era nascosta nel corridoio, che era andata a pulire un'altra stanza normalmente come se nulla fosse, dopodiché è tornata nella stanza di Strauss-Kahn, ha pulito quella e poi lì gli è venuto in mente di andare a parlare.
Ma lì in America se cominci a dire stupidaggini ti stroncano subito, no?
Sì, poi lei ha fatto queste dichiarazioni davanti a un gran giurì, quindi è gravissimo e per questo lei a sua volta poi non solo ha mentito nel momento in cui ha cercato di avere il visto, ha raccontato cose che non erano vere, insomma hanno scavato i prosecutors americani e come ha scavato ovviamente la difesa, perché la difesa di Strauss-Kahn ha immediatamente organizzato una macchina da guerra, cioè ha mandato investigatori in Africa per ricostruire ogni minimo movimento e dettaglio della vita di questa donna. Quindi credo che c'è stato una spinta per i procuratori di fare la stessa cosa e il documento chiave che è emerso è stato l'azione che questa cameriera ha avuto con il suo presunto fidanzato che è in carcere perché è stato condannato a sua volta a vari anni di prigione per traffico di droga.
E allora?
E si è saputo.
Si è
un versamento di $100,000 sul suo conto e che dicevano come ci spartiamo questi soldi, insomma non sappiamo tutto, ma sappiamo che la credibilità di questo test è in crisi, e questo è sufficiente per immaginare che insomma Strauss-Kahn forse riuscirà a cavarsela.
Allora, innanzitutto, prima hai usato un'espressione spettacolare, no, Parenzo? E com'è? He says, she says. Com'è che si dice? Dicela un po'
sì.
In inglese. Eh?
He says, she says.
Cioè c'è questa divergenza. Lui dice una cosa,
e lui dice, lei dice. Lui dice, lei dice.
Beh, spettacolare. C'è un'ascoltatrice, Titta, che vuole assolutamente che tu rifaccia una canzone, che tu canti.
No, questo. No,
voce spettacolare.
Senti, anche la voce un po' rauca in questo momento.
È la voce un po' rauca, però devi
la
fare.
Voce un po' rauca, poi.
Devi fare un regalo ai tuoi fan qui che hanno scoperto un nuovo Mario Platero, oltre alle analisi economiche, politiche, cioè hanno scoperto un Mario Platero grazie alla Zanzara che non conoscevano, cioè lo conoscono a New York nelle feste private, tra gli amici, eccetera, eccetera, ma non lo conoscevano, il grande pubblico non lo conosceva. Adesso sei noto al grande pubblico e non ti puoi sottrarre, una piccola nota la devi fare, piccolissima, leggerissima.
Beh, facciamo fare una richiesta, a Parenzo, se lui ha qualche idea e se la conosco, due note volentieri. Ma
Parenzo in questo momento è impegnato un attimo al bagno, sta tornando, è andato in bagno, adesso torna.
No, guarda, la cosa però interessante che emerge, perché chiaramente qui su questa storia di Strauss-Kahn poi sì. Se ne dicono di tutti colori, ovviamente in Francia sono impazziti su questa cosa, perché non è chiaro se a questo punto lui
potrebbe tornare in ballo,
la campagna presidenziale, numero uno. Numero due, si immagina che ci sia davvero il complotto, è vero, non è vero, c'è stato il complotto, il sistema giudiziario americano comincia a essere sotto accusa, perché insomma questo signore lo hanno messo in catene, è arrivato in manette al tribunale,
però è anche la dimostrazione,
che quindi un confronto transatlantico secondo me molto interessante, che nei prossimi giorni darà molto da parlare, insomma darà molto da discutere.
Parenzo,
sì, eccomi.
Segnala una canzone a Platero per concludere questo suo intervento.
Cosa
desideri?
Dopo questo reportage straordinario sulla vicenda di Dominique Strauss-Kahn, mi piacerebbe sentire una memorabile canzone dei Beatles che è Yellow Submarine.
Perché?
No, perché? Perché mi hai chiesto una canzone, non ha nessuna attinenza col fatto di signor Strauss-Kahn, ma Yellow Submarine dei Beatles, così mi è venuta in mente come una canzone adatta all'eleganza del collega Platero.
Vai Mario.
In the town where I was born lived a man who sailed the sea, and he told us of his life in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Eccoci ragazzi.
Spettacolo, Parenzo, sono commosso. Grazie, grazie a Mario Platero.
A dopo, grazie.
Grazie, ciao. Traffico. Eccoci qui, volata finale della Zanzara, andiamo a Verona. Eleonora, buonasera.
Buonasera.
Dica, signora.
Beh, insomma, io concluderei con Cruciani e Parenzo. A casa.
No, non si dice così.
Non si dice così, però.
Solo
come no, non si dice
no,
così.
No, l'originale è un altro, signora.
No,
Eleonora. L'originale è un altro.
Solo due parole. A casa!
Due parole, a casa!
Perché ci vuole, mandare a casa, signora Leonora?
Perché dai, finalmente andate in vacanza anche voi, purtroppo, però...
No.
Ma non ho capito, a parte che fino al 30 luglio siamo qui, primo.
A combattere come leoni.
Non ho capito qual è il punto, signora Leonora, ci vuole mandare a casa?
Sì, dai.
Perché?
Ormai è tardi.
Ma
no, in realtà sono in ascolto da un po' di tempo, sono qua che vi sto ascoltando oltre l'orario solito, che in genere è nel ritorno a casa dal lavoro, e allora stavo proprio pensando, dai, andate a casa anche voi.
Ma no,
niente di più. Comunque avete messo molta carne al fuoco oggi, mi avete fatto ridere come sempre e arrabbiare come sempre su mille argomenti.
Che meraviglia.
Va bene, meno male. grazie. Chiara da Udine.
Buonasera.
Buonasera signora Chiara, dica.
Buonasera, io chiamavo per replicare l'affermazione del signor Parenzo, perché l'antica e nobile tradizione del Palio di Siena, da lui tanto decantata, altro
certo.
Non è che una brutale mattanza di cavalli.
Ma che dice? Ma non diciamo stupidaggini.
No, no, nel 2011, no. È
ma lei lo sa che a Siena, è la città in cui si ama di più il cavallo, tant'è che c'è l'unico
perché i 50 cavalli morti sono amare gli animali.
I cavalli vengono portati e benedetti in chiesa prima della corsa. Il palio è l'essenza della
vita. Finiscono? Quelli che si spezzano il collo durante la corsa, ma non, dove finiscono?
Vengono portati nei centri di ricovero apposta per i cavalli. C'è un rispetto per i cavalli assoluto.
Controlli le
viva il palio di Siena.
Il palio è vita, perché ci sono tutti gli elementi della vita. C'è la morte, c'è la competizione.
Che vieta il maltrattamento degli animali.
Ma per carità, ma chi la deve? Ma che dice?
Scusa.
Dice?
È un grazie al ministro Brambilla che tanto fa in difesa di quelli che sono i più
editoriale
deboli.
Sobrio di Parenzo sulla Brambilla.
Ma si occupi di baciare i leoni come ha fatto e di coccolare i cani e i gatti. Il ministro, caro,
perché i cavalli
ministro.
non sono animali di
affezione,
tutelati
di Siena,
dalla legge.
Il palio di Siena è organizzato in modo tale da anni nel rispetto delle regole degli animali. Gli animali vengono addirittura portati in chiesa ai benedetti, c'è un rispetto sacro degli animali.
Rispondo alla mia
Siena.
Domanda, dopo dove vanno?
Vanno quelli che si
quelli che non muoiono.
Sì, però adesso lasciamo perdere questi dettagli. Io voglio sentire per la seconda volta durante la giornata l'editoriale sobrio, come al solito.
E non ce l'ho scritto qui, però.
Di Parenzo sulla signora Brambilla, prego.
Cari amici della Zanzara, voglio mandare un messaggio sobrio al cosiddetto ministro, la signora Micaela Vittoria Brambilla, che si è permessa oggi di ricordare che vorrebbe chiudere il sacro palio di Siena. Una festa che si celebra ormai da anni, sin dal Medioevo. Beh, cara signora Brambilla, ci sarebbe soltanto una vittoria, una, quella di mandarla a casa, a casa!
Chiara, la ringrazio. Stefano dalla provincia di Roma.
Buonasera.
Buonasera,
sobrio.
Dica.
Buonasera, buonasera.
Sempre sobrio, sì, certo.
Sì, sobrio.
Molto sobrio.
Adesso sono a Siena, vediamo che succede qui.
Stefano.
No, la mia era una voleva essere una provocazione, visto che ormai siamo in fine di trasmissione. Su certi ospiti che avete, perché vi stimo tutti e due, a volte delle persone rispettabilissime vengono invitate e credo riescano a comunicare qualcosa a tutti noi che vi ascoltiamo tutte le sere. Altre volte, non lo so, i vari pronisti o anche della politica o personaggi più, diciamo, che comunicano di meno, invece forse sì, vanno bene per il cabaret, ma allora sono meglio i cabarettisti. Non so se riferimento a Scilipoti o altri personaggi simili della politica, che sono per carità dei personaggi, ma forse una trasmissione come la vostra che...
Guardi, è una trasmissione molto lunga e negli ultimi giorni abbiamo avuto le persone più disparate, le persone più varie. Non voglio più tornare su questo argomento che francamente non interessa a nessuno, cioè il tipo di ospiti che ci sono. C'è qualsiasi cosa, ci sono persone che ci parlano di problemi importanti come i rapporti tra Tremonti ed altri ministri, come è successo con Crosetto l'altro giorno, persone come Castelli che creano discussioni e polemiche di una vicenda da raccordo anulare, persone... E poi come Scilipoti o altri che hanno un altro tipo di caratura, come dire Stefano. Però andiamo a sentire la signora Giulia da Roma cosa ha da dirci.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
Io sono abbastanza inorridita dalla mancanza di ironia di questi ascoltatori, cioè più che SUV si dovrebbe tassare la mancanza di ironia, il debito pubblico di colpo risanato, proprio di botto, specialmente il censore, quello lì che ha chiamato prima in merito a Rosi Bindi, Bandinelli è un artista, è un genio e io vorrei che le donne sapessero che il mondo... Io sono stata segretaria...
Lei ha mai visto dei film di Bandinelli?
Io ho visto, conosco Salieri, una cultura anche... A lei e Parenzo segnalo un film, diciamo, hard, bellissimo.
Come
che però
chiama?
Per me è arte, si chiama The House of Dreams, protagonista Rocco Siffredi, è un film vecchiotto, è un film degli anni 90.
The House of Dreams.
Sì, ve lo consiglio, è bellissimo, è pura arte, cioè vedersi anche Giovannone a coscia lunga o quella cosa, cioè usciamo da questa pruderia da retrobottega di parrocchia.
basta, non se ne può più.
Scusi,
a casa,
a casa l'ipocrisia. Senta, signora
ma
Giulia,
sa cosa che questi qua poi quando tornano,
sì,
noi donne che cosa abbiamo? Nulla.
In che
nulla,
senso?
No?
Quando tornano chi?
I nostri mariti, i nostri compagni.
Ah, beh, quello non lo so, che dipende.
No, ma le dico, Cruciani, è una noia mortale. Allora noi.
Eh beh, ho capito, quello però dipende. Scusi, signor Giulia,
però, signora
Giulia, non vale per tutti.
Si lamenti
non vale per tutti.
Suo marito,
non vale per
o con chi
però le dico, allora. Cioè,
se lei si annoia, eccetera, provvede altrimenti. Scusi, se le do questo piccolo e modesto consiglio.
Esattamente, però le dico, questo ho fatto la segretaria in uno studio pornografico,
sì,
a Roma.
Come in uno studio pornografico? Che significa?
Era una casa di
Ah, lei ha lavorato in una casa di filmati. Sì, lo dica quale?
Per Riccardo Schicchi, la Diva Futura.
Sì, sì, certo.
Nei tempi in cui era il massimo fulgore, quindi c'era Mona Pozzi, donna straordinaria, meravigliosa, intelligentissima, la Mili d'Abbraccio,
sì,
meno straordinaria,
sì,
intelligente della Mona, insomma, vabbè, nel periodo d'oro.
Vabbè, lei comunque è dell'ambiente in qualche modo. No,
no? Non sono dell'ambiente, guarda, io sono una mamma di famiglia.
No, dell'ambiente, mica dico che fa l'attrice porno, sto dicendo semplicemente
no,
che
no,
conosce l'ambiente.
No, non è un'offesa, guardi,
no,
non
no.
è un'offesa, perché per me è molto più deludente, le assicuro, la Fritz Lady, come direbbe appunto Filippo di Francia.
Brava.
Che si veste, che sembra mia nonna, perché io me la ricordo che schiappettava felicissima al fianco di Eric Clapton alle Maldive, adesso improvvisamente si veste manco la regina Elisabetta.
Che tristezza infinita.
Basta, usciamo, mandiamoli a casa questi Savonarola, via.
A casa, anche noi andiamo a casa. Grazie signora Giulia. Buon fine settimana a tutti con la Zanzara.
Grazie.
Torniamo lunedì alle 18:30. Ci sarà Parenzo qui a Milano, finalmente si torna insieme. Buon fine
finalmente
settimana a tutti.
Insieme uniti. Ciao, un abbraccio fortissimo.
A lunedì 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.